Certainly a
Certamente è un grande privilegio essere qui ad ascoltare queste belle testimonianze da questi fratelli che amano il nostro Signore Gesù. Ora vivo ancora l'ispirazione che ho ricevuto dal messaggio, uno di essi ieri sera, certamente tutti, ma mi ha ispirato questo fratello qui, pensando alla sua prova, come egli agì, mise alla prova Giobbe, ma gli fu raddoppiato alla fine. E penso sia meraviglioso stare seduti, ascoltare la testimonianza di qualcuno, allora potete confrontare la loro vita. Recentemente ho predicato su quello a Phoenix, identificarci con Cristo e identificarci con Lui nella Bibbia. Se fossimo vissuti in quel giorno, con quale gruppo saremmo stati identificati? Poi, ieri sera, quando il fratello Crowe, credo fosse il suo nome, ci ha portato questo meraviglioso messaggio della sua testimonianza. Eravamo seduti là alcuni minuti fa, confrontando la vita uno dell'altro, ed essendo entrambi battisti, ex pugili e così via, e i nostri ultimi combattimenti, ciò che avvenne. E quindi mi è certamente piaciuto. Sono felice che l'abbiano registrato. E ora stamattina so che abbiamo un ricevimento, un pranzo qui per i ministri, proprio fra poco. Cosa dici? Gli uomini, sì. E poi stasera penso che il ricevimento al... Sì, qualsiasi uomo, ministro o laico. 12:30. Che persona gentile, il fratello Shakarian e sua moglie. Sorella Williams, avrei detto qualcosa, ma non la dirò. Fratello Carl, la sua testimonianza poco fa è stata straordinaria, così io, la prima volta che l'ho saputo da quando vi ho conosciuti, ma è stato molto bello. Io imparo una lezione da ogni cosa, non è così? Giusto. Quindi, poi stasera dovrò parlare sull'argomento. Stasera, se piace al Signore, là, essi... lo crocifissero. Ed ora, oggi, solo per un piccolo cambiamento di posizione, prima di parlare su un breve argomento, sono entrato nella vostra città ieri per la prima volta, sarà la seconda volta che parlerò. Ho avuto una... in New Mexico una volta ho tenuto una riunione a Carlsbad alcune sere, ma non ho mai prima avuto il privilegio di venire qui, in questo bel luogo. E mi piace arrivare in anticipo e in un certo modo tastare il terreno e vedere qual è il bisogno della città. Ora, non dovremmo mai andare in una città come ministri. Ora, uomini d'affari, questo è un convegno. Siete qui per parlare delle vostre attività e dei vostri male e benedizioni per condividerle insieme. E quello va davvero bene. Ma come ministro di Cristo, veniamo qui per trovare la condizione spirituale. E poi non venire qui per essere ascoltati ho visti, ma venire qui per fare qualcosa, per glorificare Dio, per portare la cosa ad una migliore comprensione di Dio. Ed ora ho cambiato il mio argomento stamattina. Ed ora, prima di leggere la scrittura, mi chiedo se possiamo alzarci solo come modo di cambiare postura per alcuni momenti, per una parola di preghiera. Ed ora, prima di pregare, se c'è qualcuno qui che vorrebbe essere ricordato nella preghiera, vorreste solo alzare le mani. Non importa cosa sia, egli sa cosa c'è sotto la vostra mano, e ho alzato entrambe le mie. Chiniamo i capi ora, mentre ci avviciniamo a Lui. Nostro Padre Celeste, siamo davvero persone privilegiate ad essere seduti insieme oggi nei luoghi celesti in Cristo, Gesù, tramite uno Spirito, tutti battezzati in quest'unico corpo, e abbiamo il privilegio di sederci qui insieme e condividere le benedizioni delle testimonianze di questi Tuoi figli. Ed ora, mentre si fa tardi, non vorremmo entrare in questo tempo così cruciale per la mia parte del parlare alle persone nervosamente o pensando che dobbiamo affrettarci ad uscire. Ma preghiamo che tu calmerai le nostre menti qualche istante e ascolteremo le tue esortazioni per noi e i tuoi avvertimenti e ti aspetterò, Padre, per queste cose. Ed ora preghiamo che tu benedica questa sezione degli uomini d'affari, questi cristiani, uomini del pieno Vangelo, affinché la loro testimonianza possa diffondersi ancora in lungo e in largo per la gloria e l'onore del nostro Signore. Ed ora siamo felici di sapere che verrà un tempo in cui i regni di questo mondo diventeranno i regni del nostro Signore, del suo Cristo, che noi governeremo e regneremo con Lui sulla terra 1000 anni. Attendiamo con ansia quel tempo. E sentendo gli uomini parlare delle loro tentazioni, e come Satana ha portato il nostro Signore sulla cima del monte, e in un istante gli mostrò tutti i governi e i regni del mondo e li offrì a Lui, ma Egli li rifiutò categoricamente perché sapeva che un giorno Egli li avrebbe ereditati. E non guardiamo tanto alle cose che avvengono temporaneamente ora, ma guardiamo alla fine della strada, dove vengono date le ricompense. Padre, preghiamo stamattina che Tu renda i loro cuori solenni davanti a Te mentre ascoltiamo. Preghiamo che Tu ci parli, Signore, tramite labbra mortali. Fai che possiamo sentirti attraverso le orecchie mortali e poi possiamo noi, in cambio, obbedire ad ogni cosa che Tu ci comandi. Ti aspettiamo ora mentre leggiamo la Tua santissima parola, dove è posto il nostro fondamento della nostra fede nella parola scritta. Lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Potete sedervi. Ed ora, nella parola, vorrei che giriate per alcune letture dalla Scrittura, specialmente in due punti, per alcuni appunti che ho annotato qui, su cui vorrei, come lezione di scuola domenicale, commentare per alcuni momenti, se vorrete. Deuteronomio 4, prima. Deuteronomio 4, 10 e 11. Vorrei leggere questi versetti. Le cose che tu vedesti in quel giorno che tu comparisti davanti al Signore Dio tuo in Oreb, dopo che il Signore mi ebbe detto: adunami il popolo e io porterò loro a intendere le mie parole, a ciò che le imparino per temermi tutto il tempo che viveranno in sulla terra e le insegnino ai loro figliuoli. E egli vi appressaste, vi fermaste sotto il monte, il quale ardeva in fuoco, in mezzo il cielo e l'oscura nuvola e la densità della caligine. E poi in Ebrei 12, 25, leggiamo queste parole da Ebrei 12, 25. Guardate che non rifiutate colui che parla, perciò che se quelli non scamparono, avendo rifiutato colui che rendeva gli oracoli sopra la terra, quantomeno scamperemo noi, rifiutiamo il colui che parla dal cielo. Ora, quelle in un certo modo sono parole strane da leggere ad una colazione degli uomini d'affari, ma possa il Signore benedirle per i nostri cuori. Ed ora vorrei prendere questo breve argomento che stamattina avevo sul cuore di parlare su un argomento, sangue sul messaggio, e l'ho proprio evitato per qualche ragione, non sapendo perché, ma voglio formulare un testo qui stamattina particolare, ma intitolarlo «Il mondo sta cadendo a pezzi». Quello è un testo particolare, ma mi sento guidato a parlare su ciò. Il mondo sta cadendo a pezzi. Ora siamo in questo ciò che chiamiamo Venerdì Santo o il Venerdì Santo di Dio. Non so perché lo chiamiamo Venerdì Santo, ma siamo proprio all'inizio di un'altra serie di vacanze, giorni santi che il mondo dispone, il mondo cristiano, per celebrare in commemorazione grandi eventi scritturali che sono avvenuti nei tempi passati, grandi cose che sono avvenute, e le usiamo e facciamo un tempo di celebrazione per quelle cose che sono avvenute. Se Dio fosse qui in questo mondo cristiano, in questo momento, e ciò che è chiamato il mondo cristiano, mi chiedo quale sarebbe la sua attitudine verso il nostro modo di celebrare ciò che teniamo in memoriale di questi grandi giorni e tempi che sono passati. E uomini si riuniscono nella speranza di scoprire qualcosa. Vogliono sapere, trovare una soluzione o qualche tipo di sistema, un tempo di ancora di salvezza per tenere insieme il nostro mondo. Ci riuniamo qui stamattina per quello scopo. Uomini si incontrano in diversi circoli per scoprire che c'è qualcosa di sbagliato. Tutti noi sappiamo che c'è, e c'è qualcosa di sbagliato nel mondo e dobbiamo cercare di scoprirlo. E uomini si riuniscono in questi circoli per scoprire qual è la soluzione. Questo è avvenuto molte volte nel nostro mondo, ciò che chiamiamo cadere a pezzi. Viviamo nel tempo in cui la nostra, non solo la nostra nazione, ma tutto il nostro mondo sta cadendo a pezzi. Sembra non esserci niente che abbia il fondamento, cioè che possa restare in piedi. Abbiamo provato in così tante diverse cose. Abbiamo cercato di istruire il mondo per una comprensione reciproca. Noi, e abbiamo avuto diversi sistemi di leghe, di nazioni, e ONU e così via, per cercare di portare comprensione all'uomo. Il mondo cristiano ha cercato di istruire le persone in una comprensione. Abbiamo cercato di denominarli in una comprensione. E sembra che siamo proprio da capo, come è sempre accaduto. Tutti i sistemi stanno cadendo a pezzi. C'è qualcosa di sbagliato. Vogliamo pensare seriamente a questo per i prossimi minuti. Non entriamo in questo proprio ora solo per dire, ebbene, ci siamo avvicinati, ci siamo seduti, abbiamo fatto colazione, abbiamo sentito testimonianze e così via, ma lasciate che di tutto cuore scendiamo a questo e ci pensiamo. Ricordate, è la nostra vita e non c'è niente di più importante della nostra vita. Non c'è niente di più importante. Non importa quanto possiamo guadagnare nel mondo o quanto grandi diventiamo qui, ma dobbiamo arrivare alla fine della strada. E poi quello indica l'ora e dobbiamo avvicinarci a ciò con tutta la sincerità che sappiamo esprimere. Quando le persone in altri tempi, quando le persone cercavano di trovare una via di sopravvivenza e andavano in sistemi, e l'unico modo in cui possono andare verso qualche altro sistema, oltre alla via che Dio ha disposto, è di allontanarsi dalla sua parola. Gli uomini in altre epoche l'hanno fatto, in tempi passati. Tutti hanno cercato di allontanarsi e hanno cercato di controllare il mondo e fare un sistema di politica. Diverse cose per cercare di controllare e tenere unito il mondo. E loro, per poterlo fare, devono allontanarsi dal piano di Dio di farlo, vedete? Dio ha un modo di tenere unita questa cosa e l'unico modo in cui gli uomini possano adottare qualche altra via devono allontanarsi dalla via originale. Vedete, prima che ci possa essere una menzogna, ci deve essere una verità da cui viene quella menzogna, perché una menzogna menzogna è la verità pervertita. Ogni peccato è giustizia pervertita. Il peccato è solo questo, è. Vedete, il diavolo non può creare niente. Lui perverte ciò che Dio ha creato. C'è solo un creatore ed è Dio. Una menzogna è la verità pervertita. L'adulterio è il giusto atto pervertito. E ogni cosa è che è errata è il giusto che è stato pervertito. Quindi, perciò, prendere qualche altro sistema per tenere unito il mondo, oltre al sistema di Dio, è una perversione. Quindi ogni cosa pervertita deve avere una fine, perché ogni cosa che ha avuto un principio avrà una fine. Sono le cose che non hanno avuto inizio, che non moriranno mai, non avranno mai fine. E c'è solo una cosa che non è mai iniziata ed era Dio. Quindi l'unico modo in cui possiamo vivere eternamente è di avere la stessa vita di Dio in noi, e quella è vita eterna. E noi, Dio ha diviso se stesso fra noi, e ha dato il suo spirito come ha fatto a Pentecoste, ed esso fu visto in simboli di fuoco dalla colonna di fuoco che si separò fra le persone per dare la sua stessa vita alle persone. E tramite questo la mente di Cristo dovrebbe operare fra noi. E Dio è la parola. Nel principio era la parola, e la parola era con Dio, e la parola era Dio, ed essa è ancora Dio. È così. È la parola. E quando ci allontaniamo dalla parola, allora siamo lontani da Dio. Gesù disse: se dimorate in me, ecco il loro mistero, ecco il segreto. Se dimorate in me, la mia parola in voi, allora chiedete ciò che volete. Vedete? L'idea viene prima. La parola di Dio deve dimorare qui. Non si possono prendere crede e isme e così via e martellarli dentro di voi e prendere dei dogmi e mescolarli alla parola di Dio e poi fare che Dio onori ciò. Deve essere assolutamente, puramente incontaminata la parola di Dio, ed è tutto. Questo è tutto. Dio non si mescolerà con qualcosa di pervertito. Egli è assolutamente Dio in tutto. Ora, sempre in tutti i tempi abbiamo avuto queste cose di persone che hanno cercato di pervertire la parola di Dio e di prendere altri tipi di sistemi. E trovano, dopo molto tempo, trovano, proprio come vediamo oggi, questo 1963, trovano che il mondo cade a pezzi. Certamente lo fa, perché non può tenere non più di ciò che Daniele ha detto nella sua visione, l'interprete dei re, quello non più di quanto ferro e argilla si mescoleranno, nella parola di Dio si mescolerà con qualcos'altro, non lo farà proprio. Deve essere la parola. Ecco tutto. Ora scopriamo che la politica, nei giorni del mondo in cui viveva Noè, aveva preso il controllo. E il programma educativo e il grande mondo degli affari di quel giorno si era ammaliato al punto in cui la costruzione degli edifici, delle piramidi, delle sfingi è qualcosa che non potremmo in alcun modo costruire oggi. Se qualcuno è mai stato in Egitto e ha visto le piramidi e così via, non abbiamo niente ora che potrebbe costruirne una simile. No, ma erano più avanzati di noi nell'istruzione. Erano più avanzati nella scienza. E poi scoprirono il mondo iniziò a cadere a pezzi e Dio mandò loro un messaggio, ma lo rifiutarono. Ed era un messaggio semplice, molto semplice, tramite un allevatore davvero semplice, ma lo rifiutarono e lo rigettarono e il loro mondo cadde a pezzi. Esattamente. La stessa cosa avvenne a Sodoma, il tempo di Sodoma, quando l'immoralità era in movimento e costruirono città e così via. Ma scoprirono, Dio mandò là dentro il suo sistema, poi lo rifiutarono e cadde a pezzi. lo fa sempre. Ora la stessa cosa esiste oggi. Siamo proprio nello stesso giorno che era. Gesù disse, come fu ai giorni di Noè e ai giorni di Sodoma, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. L'intera cosa si frantuma e cade a pezzi. Il è costruito sulla sabbia e deve essere lavato via. E troviamo quel grande tempo come era allora, così ciò esiste oggi. È al tempo della venuta del nostro Signore Gesù, ai primi giorni di quando Egli nacque. Troviamo quel mondo in quel giorno che cadeva a pezzi, quando Egli nacque nel mondo. Troviamo che il mondo religioso, come voglio parlare stasera, sulla crocifissione, attorno a qualcosa di simile. Loro troviamo che i giudei avevano proprio così inquinato il sistema che Dio aveva dato loro nella sua parola, al punto che non c'era più sincerità. I loro sacrifici, sebbene li facessero alla lettera, e facevano i loro sacrifici. Quando i giudei, niente di più dolce di Dio che accetta un sostituto, quando l'uomo aveva peccato e Dio aveva accettato il sostituto, egli era pieno di grazia nel fare una tale cosa. Quando il giudeo scendeva per strada con il suo torello e il suo agnello per andare ad offrirlo come sacrificio, e lo faceva dal fondo del suo cuore, era una grande cosa, ma dopo un po' diventò una tradizione di famiglia. Si sedevano proprio, offrivano il torello ed ebbene, sta arrivando il tempo del sacrificio, così andremo proprio, offriremo questo certo torello. Ciò diventò una tradizione. Sono quasi persuaso a credere che è quello che è avvenuto al nostro sistema cristiano. Poiché nelle nostre diverse denominazioni e clan che si chiamano cristiani, siamo arrivati a quel punto dove è persino per noi pentecostali. Ora, ricordate, la medicina serve a tutta la famiglia e noi pentecostali stiamo entrando in quello e siamo sorpresi. L'intero mondo pentecostale oggi sta cadendo a pezzi. L'intero sistema dei metodisti, battisti, presbiteriano, l'intero sistema religioso sta cadendo a pezzi. Lo vediamo, sappiamo che è la verità. Il nostro mondo politico nazionale sta cadendo a pezzi. L'intera cosa è alla fine, come disse Isaia, è diventato pieno di ferite putrefatte. E proprio l'intero corpo è corrotto. Qualcosa deve avvenire e sarà oltre qualsiasi sistema o comprensione fatta dall'uomo e dovrà riportarlo nella sua giusta condizione nuovamente. So che questa è una brutta immagine, ma è la verità. Dobbiamo guardare alle cose proprio esattamente per ciò che sono. E non c'è bisogno di citare ancora dell'altro, o addolcirlo piuttosto, ma uscire a dire la verità su ciò. Giusto è giusto ed errato è errato, vedete? E dobbiamo guardarlo. E vediamo le nazioni oggi, la nostra vita politica e nazionale, e marcia fino al midollo. È tutta piena di cose o di corruzione televisiva, di ogni tipo di barzellette sporche, sudice e battute, e davanti ai nostri giovani. E le scuole sono così corrotte, mai. Sono dell'Arizona, io sono stato in una delle grandi scuole l'altro giorno e ho visto quelle signorine e uomini, ragazzi, là fuori in quel campus sguazzare in giro. Ho detto, spero di non dover mai mandare uno dei miei figli in un posto simile. E tale corruzione, non di meno chiamata America. Uno dei peggiori che abbia mai visto è il comportamento degli americani in diverse parti della nazione. Parliamo sempre di qualche altra nazione. Faremo meglio a pulire le nostre porte prima di poter dire qualcosa su qualcun altro. E anche noi pentecostali dovremmo pulire un po' le nostre porte prima di andare a gridare dei presbiteriani e battisti, perché il nostro sistema è tanto corrotto e sta cadendo a pezzi quanto i loro. Vedete? Stiamo vivendo proprio in quel giorno. Ed ora vogliamo ricordare che in questi giorni in cui nacque Gesù, troviamo che avevano lo stesso tipo di sistema. non avevano sincerità, scendevano proprio e diventavano un giudeo e venivano circoncisi l'ottavo giorno. E lui effettivamente diventava un giudeo. Ebbene, abbiamo la stessa cosa oggi. Li portano in chiesa e battezzano i bambini e poi all'improvviso, sapete, ebbene, sono membri di quella chiesa. E chiedete loro se sono cristiani? Certo, sono un cristiano, sono un americano. E una volta in una fila di preghiera ho chiesto ad una signora una volta: sei una cristiana? Lei ha detto: ebbene, voglio farti capire, accendo una candela ogni sera. Ora, come se quello avesse qualcosa a che fare con il cristianesimo. Una disse: sono una tal d'Italia, appartengo ai presbiteriani. Sono questo. Quello non significa ancora niente. Quello non è più che poter mettere un marchio su una mucca. Potreste mettere un marchio Hereford su un animale che mangia carogne. Non farà alcuna differenza. Quello non cambia all'interno della persona. Sei ciò che sei per nascita. E quello è Cristo. Vedete? Noi abbiamo solo questi marchi e così via. E noi abbiamo l'intera cosa in un sistema e in una confusione. E lo troviamo in quel modo al tempo della venuta del Signore Gesù. Come pensavo, introducendo la sua vita, alla sua nascita e il suo ministero. Poi stasera, la sua crocifissione. L'intera cosa iniziò a diventare corrotta. Resero la parola di Dio di nessuna effetto con le loro tradizioni, così il mondo intero stava cadendo a pezzi. Ogni nazione stava cercando qualcuno, qualche sistema che potesse portarli fuori da ciò, cioè tenerli uniti insieme. Erano così corrotti che sapevano di non poter esistere nel modo in cui stavano andando e stavano cercando qualcosa che li tenesse insieme. Se quella non è l'immagine del nostro mondo oggi, io non conosco il mondo. Lo è l'immagine del nostro mondo oggi. Ogni cosa cerca un sistema o qualcosa per tenerci insieme. È un'immagine, dice oggi. Stava cercando qualche sistema o qualcosa che impedisse di cadere a pezzi. Come era allora, così è ora, di nuovo, si ripete di nuovo. Il mondo religioso allora stava aspettando un Messia promesso. Tutti i giudei vi direbbero: credenti davvero fedeli, certo, abbiamo aspettato un Messia per 4.000 anni e crediamo che egli sta arrivando. Certamente lo crediamo. Il mondo politico di quel giorno stava aspettando un Messia e tutte le altre nazioni, ognuna, stavano aspettando il Messia. E quando egli venne, gli fecero proprio come fecero le altre volte. Stavano aspettando qualcosa che li tenesse insieme ai giorni di Noè. E quando Dio mandò loro un messaggero, cosa avvenne? Lo rifiutarono e lo aspettano in tutte le epoche. Ecco come avviene. Loro proprio, Dio glielo manderà, e poi loro proprio lo rifiutano. Perché? Perché non si addice al loro gusto, vedete? Loro non lo vogliono come Dio vuole mandarlo. Lo vogliono come lo vogliono loro. Hanno pensato a tutto come deve essere. E se non viene in quel modo, allora non è da Dio. Vedete? Ecco come è sempre stato. È la stessa cosa oggi. Non viene nel gusto del nostro gusto teologico, ma esso viene tramite la potenza della dimostrazione, della manifestazione della promessa di Dio per l'epoca. Esattamente. Ma non di meno come era allora, essi la rifiutano. La rifiutarono allora, la rifiutano oggi, perché non soddisfa l'aspettativa del giorno secondo il modo in cui la gente se l'aspetta. Dio ha un'aspettativa. Dio sa cosa avverrà, perché egli è infinito. Quindi non c'è niente che non vada. Tutto sta andando proprio esattamente bene perché egli è infinito. Ed egli può predire la fine dal principio perché egli è Dio. Non pensate che Satana la faccia a lui? Oh no! Sta tutto proprio operando per mostrare i suoi attributi. Ecco tutto. Come potrebbe un grande Dio infinito, che sapeva ogni cose, lasciano ogni cosa. Sono solo gli attributi di Dio che vengono mostrati. E voi state mostrando la vostra vita da una parte o l'altra. Ed ecco il motivo per cui i nostri sistemi arrivano e possono accettare ogni cosa. È il modo del sistema. È proprio perché si allontanano dalla via originale creata che Dio ha fatto affinché lo facessero. Il suo modo di mandare cose a volte che non soddisfano il nostro gusto. Mi chiedo oggi se Dio rispondesse al nostro grido per il Messia per cui invochiamo oggi. Mi chiedo se faremmo la stessa cosa che fecero loro là in passato. Ora stiamo tutti aspettando qualcosa, lo sappiamo sempre, ognuno sta aspettando qualcosa. Stavo ascoltando questa folla, ascolto gli uomini d'affari, vado dai ministri, vado in diverse denominazioni, tutti stanno aspettando qualcosa. La nazione, sentiamo discorsi politici, stanno aspettando che qualcosa si faccia avanti. Cos'è? Lo sento negli uomini d'affari cristiani, lo sento nei convegni. Oh, il grande tempo a venire, il grande tempo a venire. Ora ricordate solo, verrà in un modo del tutto diverso da come pensate che verrà, vedete? Non sarà affatto quello ciò a cui state pensando. Non lo è mai stato, vedete? E il nostro mondo politico oggi e il nostro mondo religioso è proprio esattamente come era ai giorni della prima venuta del Messia. È contaminato. L'intero sistema è marcio. La nostra politica non potrebbe essere peggiore. E la nostra religione non vedo come potrebbe essere peggiore di come è ora. L'intera cosa è corrotta. Il nostro mondo politico, sistemi, fatti dall'uomo e mode. Noi proprio vogliamo ogni cosa, proprio ogni cosa così da poterla prendere facilmente e andare in pensione e rendere la vita facile. La vita non doveva essere facile. La vita è una lotta. Ogni cosa che ha vita è un lottare. Guardate gli alberi come lottano. Guardate ogni cosa che ha vita. È una lotta. E quando cerchiamo di prendere qualche genere di sistema che la rende facile, allora siamo in errore. E sappiamo che c'è qualcosa di sbagliato. Ho ascoltato oggi la nostra televisione e programmi ai nostri giornali e tutte queste cose che stanno avvenendo. E tutti raccontano una barzelletta, cercando di prendere americano e costruito su un mucchio di risate, qualche tipo di scherzo, come Ernie Ford e tutte quelle stelle televisive per fare ogni... E i nostri film sono corrotti. Non potrebbe essere proprio più corrotto. Ecco tutto. Mi fa ricordare di un ragazzino che passa attraverso un cimitero fischiettando, cercando di far pensare di non aver timore. Ma quello è il motivo per cui fischia, vedete? Egli ha timore. Ed ecco qual è il problema. State cercando. Il mondo oggi sta cercando di ridere di ciò. L'America è una barzelletta e sappiamo che il nostro numero è il prossimo. Lei è pesata nella bilancia e trovata mancante. Se il Dio Onnipotente non farà pezzi questa nazione, egli sarà in obbligo verso Sodoma e Gomorra a risorgerle e scusarsi per averle bruciate. Giusto. Siamo condannati. L'intero mondo è condannato. Sta cadendo a pezzi e non c'è modo di salvarlo. Ha già peccato oltre il proprio giorno di grazia. Parliamo di risveglio. Viviamo sulle ceneri del risveglio. È passato molto tempo fa. E non di meno cerchiamo di edificare qualche sistema sopra qualcosa. Oh, mai. È corrotto. Dobbiamo iniziare di nuovo a loro i nostri programmi religiosi. Di certo sono diventato un fettore alle narici di Dio, come fece ai giorni di Israele. Il nostro programma metodista, i nostri programmi battisti, i nostri programmi pentecostali. Qualcuno mi ha detto non molto tempo fa, hai condannato quelle persone pentecostali così tanto, perché rimani con loro? Li amo, ecco il motivo. amore correttivo, se non lo fa. E se un giovane si trovasse qui fuori per strada e lui fosse là fuori a fare un mucchio di fango in mezzo alla strada, dove quelle macchine stanno passando? Dite, figliolo, sia benedetto il tuo cuore caro, non dovresti essere là fuori. Quando sei disposto, entra. Quello non è amore, non amate vostro figlio. E lo togliereste da là e lo strattonereste via da quella strada. E prendereste un bastone e gli insegnereste che non dovrebbe andare di nuovo là fuori, se lo amate davvero. Ed ecco qual è il problema con il nostro ministero oggi. Sono là, è un buono pasto, è un affare denominazionale e hanno timore di maneggiare il Vangelo come esso dovrebbe essere maneggiato. Finché sono là, dovete portarlo alla verità. C'è qualcosa di sbagliato e lo sappiamo. Sosteniamo i sistemi invece del regno di Dio e sappiamo che c'è qualcosa che non va. È corrotto. Penso che i nostri giorni pentecostali sono diventati un fetore. Suoniamo la musica e saltiamo su e giù nelle corsie e balliamo e corriamo su e giù. E le donne con i capelli tagliati, rossetto sui volti e cose simili, e corrono di qua e di là, danzano nello spirito, con un lo chiamiamo, con indosso un vestito che è abbastanza stretto da far apparire il corpo nudo. E ci aspettiamo che Dio ci incontri in un sistema simile a quello? Egli non lo farà mai. Sapete, Dio non viene ai vostri termini, voi venite ai suoi termini o non venite affatto. Oh, parliamo di persone che entrano e ricevono lo Spirito Santo e cose simili. E oh, certamente, lo apprezzo. Lo apprezzo! Ma guardate qui ciò che abbiamo fatto, amici. Costruiamo le nostre denominazioni su qualche evidenza, come prendere il parlare in lingue. Credo nel parlare in lingue, certo, ma ogni cosa che parla in lingue non ha lo Spirito Santo. Sono un missionario, ho visto streghe parlare in lingua, interpretare e darne la giusta interpretazione e bere sangue da un teschio umano e invocare il diavolo. Giusto. Tornate alla parola di Dio a cui appartenete. Allontanatevi da queste cose. Una vita è ciò che parla negli esseri umani. La vita di Cristo. Come potete essere di Cristo e tenervi a queste forme? Allora vedete cosa abbiamo? La Chiesa pentecostale quando iniziò 50 anni fa e lo Spirito Santo iniziò a scendere e le persone ricevettero il dono del parlare in lingua. Allora iniziaste a prendere ogni cosa in ciò, denominando questo e quello e l'altro. E guardate dove siete oggi, al punto che l'intera cosa è in marcia. È così. L'intero sistema è corrotto e sta proprio cadendo a pezzi con il resto del mondo. Ogni cosa deve farlo, ma noi riceviamo un regno che non può essere smosso. Ora, ricordate, la nostra politica se n'è andata al seguito del mondo. Le nostre chiese sono andate al seguito del mondo. Tutto è contaminato. I nostri giorni, oggi, quando eravamo soliti essere molto tempo fa, quando posso proprio ricordare, quando la nostra vecchia chiesa battista laggiù nello stato del Kentucky, quando avevano quelle donne e uomini all'antica seduti là attorno con quelli, il predicatore ieri sera, il fratello Cow, parlando di quelle signore con indosso i cappellini ed erano solite essere ciò che chiamano essere santificate, oppure e uscivano là e acclamavano e le forcine cadevano dai loro capelli quando gridavano e camminavano su e giù per quelle corsie lodando Dio. Ebbene, fratello, quelle persone avevano abbastanza religione da far vergognare di se stesso il giorno pentecostale. E poi, giusto, quelli erano battisti, metodisti e presbiteriani. Giusto. E poi chiamate i kentuchiani un gruppo analfabeta. Lasciate che qualche madre kentuchiana all'antica veda sua figlia uscire per strada là dietro su quei monti come indossa un paio di pantaloncini come indossate voi alla nonna e il resto di voi. Lasciate che entri la mattina i suoi vestiti tolti per metà contorta e la sua manicure, rossetto o cosa mai sia su tutta la faccia sia stata fuori con qualche piccolo ricchi per tutta la notte in una macchina truccata correndo attorno, rientrando. Lei farebbe venire vesciche con uno di quei rami di noce, non potrebbe alzarsi dal letto per 6 mesi. Voi vi chiamate pentecostali? Guardate il giorno in cui viviamo. E i predicatori hanno troppa paura di dire qualcosa in merito a ciò al pulpito. Hanno timore che saranno messi fuori dalla loro organizzazione. Giusto? Giusto! Ci serve un ritorno alla parola di Dio. Ritorno non a qualche emozione. Alcuni parlano di ritorno alla parola, ma intendo il cuore e l'anima nell'individuo di nuovo alla parola di Dio, certamente. Cosa avete fatto? Perché hanno timore di dirlo? Iniziate a parlare di ciò, la vostra organizzazione vi metterà fuori. È così. Ho appena letto un articolo che qualcuno mi ha dato qui nel giornale. È venuto da Memphis, Tennessee. È chiamato La storia di Tony Fontaine. Se volete vedere una pubblicità di uno spogliarello, guardatelo nel giornale. Supposta essere la Pentecoste. È sponsorizzato dalle Assemblee di Dio, una delle più grandi organizzazioni della Pentecoste. Datemi un'occhiata, lo lascerò qui. Una donna dall'aspetto di una Isabel dai capelli tagliati e qualche francese là. La chiamate conversione? Ebbene, emozione! Non c'è niente di ciò verso una conversione. Uno spirito di Dio metterà un uomo o una donna e li renderà diversi da ciò che erano. Giusto? Ma cosa abbiamo? Abbiamo Hollywood! È entrata nella Pentecoste. Cos'è? A motivo dei loro programmi educativi? È la cosa. Ecco perché non possiamo avere un risveglio. Ecco perché qualcosa non può avvenire. Ecco perché abbiamo continuato, perché devi tornare di nuovo a quella parola, fratello mio. Giusto? Un tale peccato di una cosa simile sotto gli auspici di un movimento pentecostale. Non potreste dire che Dio ha sponsorizzato una cosa simile. Certamente no. Ma che cos'è? È qualcosa che affascina. Avete guardato troppa televisione. Siete troppo impersonati con il mondo. Ecco perché l'intera cosa è marcia, è corrotta e sta cadendo a pezzi. Giusto? Puzza davanti a Dio. Non mi importa quanto parliate in lingua e quanto acclamiate e corriate in giro per la stanza. Non mi importa quanto facciate questo o quanto cresciate. Quanti dignitari abbiate fra voi. Poi quello non ha niente a che fare con ciò. Dovreste scacciare un po' di quello e portare fra voi lo Spirito Santo. Quello vi ripulirà e vi renderà una vera chiesa. Ecco la cosa. Quello è esattamente la verità. Noi, ciò che ci serve oggi è un profeta del Signore che sorga sulla scena con la parola di Dio e non si comprometterà con le cose del mondo. Quella è l'unica speranza che c'è per una vita che deve venire. Qualcuno che maneggerà il Vangelo senza indossare guanti di gomme ecclesiastici. Credere così tanto e togliere così tanto. Oh! E la nostra differenza denominazionale ora c'è intrecciato in circa 900 diverse organizzazioni. Ai nostri diaconi è permesso di avere due o tre mogli e comunque servire come diaconi. A volte un predicatore lascerà una chiesa e andrà in un'altra perché c'è più denaro in un posto più che in un altro, una folla più grande in un posto e una chiesa migliore e così via, avere animali domestici e bambolotti. E oh mai! Vogliamo uomini chiamati da Dio, rudi, da una regione selvaggia lontana, con un messaggio come Giovanni Battista che, scuotendoli, toglierà la pelle da alcuni di questi cosiddetti movimenti religiosi. È un peccato, ciò rattrista lo Spirito Santo. A volte nelle visioni che il Signore dà, ebbene, non andrò in quell'ora, vedete? L'altro giorno mi è stato chiesto, non io solo per... scusatemi. Ora per il messaggio di cadere a pezzi. Le cose che stanno avvenendo, le cose che non dovrebbero essere sconosciute alla Chiesa, non di meno lo sono. Parlate loro di ciò, non vogliono crederlo. Quando Noè parlò, non lo credettero. Quando Mosè parlò, non lo credettero. Quando i profeti parlarono, non lo credettero, certamente. Avevano edificato i loro propri sistemi. Sì, Signore. La meravigliosa virtù, oh mai, della nostra maternità, la virtù delle nostre donne pentecostali si è chinata al santuario della dea Hollywood. E ciò che chiamavamo virtù la chiamiamo moda. È una disgrazia. Qualcuno mi ha detto non molto tempo fa, ha detto, fratello Branham, perché non lasci stare quelle donne? Il tagliarsi i capelli e indossare pantaloncini altro, perché non lasci stare? Perché non lasci stare? Ha detto, la gente ti reputa un veggente dal Signore, perché non dici loro come vedere visioni? Ho detto, come posso insegnar loro l'algebra quando non conoscono neanche la ABC? E più predicate, peggio diventano. Quindi vedete, l'intero sistema è marcio, cadendo a pezzi. Ecco tutto. Dio non salverà il mondo tramite un'organizzazione o un sistema, egli lo salverà tramite lo Spirito Santo. E lo Spirito Santo è la parola resa manifesta. Sono le promesse di Dio rese manifeste. Sì, Signore. Abbiamo preso le nostre tradizioni e reso la parola di Dio di nessun effetto, proprio come fecero loro ai giorni in cui venne Gesù. Oh, sì, Signore. Dio ha promesso di soddisfare i nostri bisogni, non le nostre voglie. Vogliamo sempre qualcosa, ma lo vogliamo a nostro modo. Dite bene, io voglio quello, io... Sì, ebbene, Signore, mandaci questo e mandaci quello. Dio conosce i nostri bisogni. Quello è esattamente giusto. Egli conosce i nostri bisogni. E se vostro figlio vi vedesse radervi con il vostro rasoio e dicesse, papà, voglio quel rasoio. Tu sai che è meglio non dare quel rasoio a quel bambino. Ebbene, e se dicesse, papà, ti ho visto farlo. Ebbene, quello è diverso. Tu sei un adulto. Tu sai come usare il rasoio. Sei un adulto, tu hai accumulato intelligenza da sapere come usare il rasoio. E poi molte volte vediamo la gente pentecostale guardare qualcuno parlare in lingue o qualcosa che compia un servizio di guarigione e allora tutto il nostro sistema diventa corrotto con un mucchio di imitazioni carnali che escono. Vedono altri che lo fanno. Ma Dio potrebbe non avervi chiamati a fare una tale cosa. E cosa fa? Porta imitazioni carnali che portano vituperio proprio sulla causa che Dio ha mandato. Cosa lo compie? I sistemi. Se le assemblee di Dio hanno un uomo che esce facendo qualcosa e Dio è con lui e dimostra, lo vediamo così, allora anche gli altri gruppi devono averne uno. Guardate la piccola forma non molto tempo fa, quando uscì il sistema del piccolo David, vedete? E ogni chiesa doveva avere un piccolo David, ragazzine predicatrici e ragazzi predicatori. E cos'era? Imitazione, imitazione, cercare di imitare. Ecco cosa ci ha messi nella confusione in cui siamo ora. Quello è esatto. Cosa ha fatto tornare in un'organizzazione voi assemblee di Dio quando quello era proprio il sistema da cui Dio vi aveva portato fuori? Cercate di reggere il confronto con i metodisti e i battisti. Cosa ha fatto voi unitari con il vostro nuovo problema? Cosa vi ha fatto andare in un'organizzazione? La stessa cosa da cui egli vi ha portato fuori? La stessa cosa! Continuate proprio a farlo del continuo e del continuo. Non riuscite a vedere che non è da Dio. L'intera cosa è marcia ed errata. Dio non vi chiama tramite il vostro marchio di organizzazione, egli vi chiama tramite la vostra nascita. Certamente. Ecco tramite cosa Dio vi chiama. Dio conosce i nostri bisogni e dobbiamo accettarlo come egli lo dispone. Non secondo le nostre tradizioni, non possiamo proprio riceverlo in quel modo, perché Dio non lo riceverà. Dio non avrà niente a che fare con ciò. Noi vediamo altri, dite, vedete qualcuno io, fratello Branham, vedo qualche persona che può fare questo e un po' di quello, gloria a Dio, Signore. Mai, se egli l'ha fatto, egli lo farà. Se egli vi ha chiamati così, non dovrete dire a qualcuno di ciò, si mostrerà da sé. Quello è esattamente giusto, ma vogliamo essere proprio come i Jones, quasi come noi siamo entrati nel sistema in cui siamo ora. Ora scopriamo nella nostra politica denominazionale e abbiamo accettato la politica e lasciamo che la politica guidi i nostri ministri. La politica religiosa guidi i nostri ministri invece dello Spirito Santo che guidi i nostri ministri. È così. Un uomo vede una verità che crede, non può andare ad essa. La sua chiesa lo metterà subito fuori. Vedete? Quindi, vedete, state lasciando che l'uomo guidi invece che Dio guidi, a motivo dei vostri dogmi, dei vostri credi e così via. Tenete un uomo lontano da ciò. Come potrebbe un metodista uscire e predicare il battesimo dello Spirito Santo? Voi gente metodista qui, voi ministri metodisti, come potreste mai farlo? Come potreste voi presbiteriani mai farlo e rimanere nella vostra chiesa? Vi metteranno fuori, lo sapete. Certamente lo faranno. E voi pentecostali altrettanto pessimi. Esatto. Finché è un sistema, è un sistema. L'intero sistema è marcio. E allontaniamoci dalla cosa. Quello è esattamente ciò che dobbiamo fare noi prima che ciò ritorni. Potreste non crederlo, ma questo è registrato. Ascoltatelo in pochi anni da oggi. Se non ci sarà una tale cosa, e saprete se è vero o meno. Un giorno, quando le luci della sera si staranno diffondendo, allora sarà troppo tardi, direte. Ebbene, quell'uomo potrebbe aver avuto ragione. Ma allora sarà troppo tardi. Proprio esattamente ciò che disse Gesù quando venne sulla terra. Egli disse che Dio aveva mandato quei profeti durante l'epoca. Ogni volta che il loro sistema mondiale cadrebbe a pezzi, il loro sistema religioso. Disse, cosa ne avete fatto? Dio inviò il profeta, l'avete messo in una tomba. Esattamente. E poi circa un'altra generazione vi svegliate e realizzate che quello era un profeta. E allora cosa fate? Adornate la tomba. Cosa fate? Rendete la sua vita una tradizione. Quello è esattamente ciò che Israele aveva fatto. Aveva preso il profeta Mosè e aveva fatto una tradizione della sua vita. Ed ecco come facciamo. Martin Lutero, John Wesley, gli altri uomini. Guardiamo sempre indietro, vedete. Guardiamo quelle cose. Rendete la loro vita una tradizione. Adornate le loro tombe. E il loro messaggio era per un altro giorno. Quando vi svegliate, bene, quel giorno è già stato vissuto. Siamo in un altro giorno. Tutti i sistemi funzionano in quel modo fin dal principio. Sistemi fatti dall'uomo. Certamente. Gesù, quando venne sulla terra, egli venne e trovò la Chiesa e il mondo nella stessa condizione in cui è oggi. Credo che egli verrà di nuovo. Proprio esattamente. Lo credo. C'è solo una cosa che può salvarlo ed è la venuta del Signore. Non c'è niente che possa farlo. Non mi importa. Noi metodisti non lo faremo. Oppure noi, pentecostali, non lo faremo. Dio lo farà mandando Gesù Cristo. Credo che egli verrà proprio secondo le scritture. Egli verrà. Sì, Signore. L'intera cosa è diventata una denominazione religiosa, guidata dalla denominazione invece che lo Spirito Santo. I nostri sistemi educativi e le nostre denominazioni ci hanno guidati in così tante diverse vie e hanno preso forme di pietà e ne rinnegano la potenza, proprio esattamente ciò che la Scrittura ha detto che avrebbero fatto. Il profeta disse in 2 Timoteo 3, verrebbe il tempo in cui gli uomini sarebbero temerari, gonfi, amanti dei piaceri più amanti di Dio, sleali, calunniatori, incontinenti e senza amore verso i buoni, traditori, temerari, gonfi. Dite, sono i comunisti, sono cosiddetti cristiani. La Bibbia ha detto avendo una parvenza di pietà e rinnegandone la potenza, anche tali schiva. Perché questo è il genere che va di casa in casa e guida donne stolte, traviate da diverse cupidigie, ma in grado di imparare o arrivare alla conoscenza della verità. Ma come Ianne e Iambre, ricordate, lo fecero esattamente, erano imitatori. Quella cosa ha colpito i reami pentecostali tanto quanto gli altri. Imitatori. Quando Mosè gettò a terra il bastone, Ianne e Iambre gettarono a terra il bastone. Quando Mosè chiamò le cose, loro chiamarono le cose. Imitazione carnale. E come vi allontanerete da ciò? Quelli non sono metodisti, battisti, presbiteriani. Quelli sono pentecostali, perché non arrivano neanche ai margini, affatto là fuori, gli altri, vedete. Il profeta disse che sarebbe avvenuto. Come impedirete che accada? La Bibbia disse così. Nessuna parola di Dio fallirà mai. È la parola di Dio, quindi lo abbiamo. Lo vediamo davanti a noi. Svegliatevi, gente, prima che sia troppo tardi. Fate affidamento su qualche sistema, qualche sensazione, qualche ismo. Restate con Dio e Dio soltanto. Andate là finché la vostra vita è cambiata e diventate una nuova creatura in Cristo. Dio si prenderà cura del resto. Egli vuole che facciate qualcosa. Egli, allora siete in buoni rapporti con Lui e Egli ve lo dirà. Non cercate di deriderlo e fare come l'altro. Se lui ha visto una luce e l'altro è tutto scosso e l'altro ha fatto qualcos'altro, non prestate alcuna attenzione a quello. 25 persone hanno alzato le mani ieri sera per ricevere lo Spirito Santo. Mi chiedo quanti, se là c'è una brama, c'è un bussare al cuore. Ognuno di voi dovrebbe ricevere lo Spirito Santo proprio là, dove eravate seduti, quando quella fame. Dio è più disposto a darvelo che voi a riceverlo. Non esaurirete mai la benedizione di Dio. Non esaurirete mai la bontà di Dio. Non potete farlo. Potreste immaginare un pesciolino lungo, un pollice e mezzo fuori in mezzo al mare che dice: farei meglio a bere con parsimonia di quest'acqua, perché un giorno potrei finirla. Potreste immaginare un topo sotto i grandi granai dell'Egitto che dice: mangerò un granello al giorno e mi permetterò perché potrei finirlo prima del prossimo raccolto. Ebbene, quello sarebbe ridicolo. Ed è più ridicolo pensare che voi esaurireste la grazia di Gesù Cristo e la sua potenza e il suo desiderio. Egli l'ha scritto nella parola, egli ve l'ha promesso. E siamo qui stamattina guardando in faccia la cosa. Ma quando vedete le benedizioni di Dio che cercano di arrivare al suo popolo e vederli tutti contorti in tale modo, egli non può entrare in una tale confusione e portare la sua parola. Egli non lo farà. Ecco tutto, il vaso deve essere purificato. Quando andiamo fra pentecostali vediamo donne dai capelli tagliati. Sapete che non è neanche comune che una donna preghi con i capelli tagliati? Cos'è successo? Vostra madre non l'avrebbe fatto affatto. Cos'è successo? Avete qualche Ricky dietro il pulpito? Avete qualcosina distrutto da una scuola biblica che l'ha portato lontano da Dio più di quanto mai potesse avvicinarsi a Dio? Inciampate sulla semplicità di Dio, giusto? Cosa fate? Quando avete un dottorato, quello significa che siete tanto più lontani da Dio. Quando avete un PhD, LLD o BA in arte, siete proprio tanto più lontani da Dio. Il sistema educativo vi spinge lontano da Dio. L'istruzione è stata il pensiero del diavolo. La sapienza del mondo è stata il pensiero del diavolo dal principio per Eva. E nel corso dell'epoca ha cercato di sostituire la semplice fede nel credere alla parola di Dio. Se Eva avesse solo creduto alla parola di Dio, invece di cercare di ottenere più sapienza, ha rotto la sua esperienza di seminario là e abbatté le sbarre e ottenne... Si allontanò da Dio. Ed ecco cosa fanno i nostri seminari teologici ed altro. Prende la tradizione della cosa che è posta dietro ciò. Dio è semplice. Egli è così semplice. Egli passa sopra le persone. In che giorno stiamo vivendo? Dobbiamo tornare a Dio. Allora... accetta, noi pensiamo, sì, e Dio deve accettarci in quella tradizione? Egli certamente non lo farà, egli non l'ha mai fatto, Dio non l'ha mai fatto. Voglio che qualche storico mi rimproveri se non è così, mi dica dove. Un uomo mandato sulla terra con un messaggio da Dio, e poi, appena l'ha fatto, si è fatto prendere da un mucchio di uomini e ha fatto un'organizzazione. E quell'organizzazione è andata in rovina, non si è più rialzata. Dio l'ha posta sullo scaffale, è diventata come il piccolo ministro ha detto ieri sera, numeri, non è spirito. È sorta la presbiteriana? La cattolica. È sorta dal concilio di Nicea? La prima chiesa pentecostale era a Pentecoste. Intendo, la chiesa non è mai iniziata a Roma. Per voi, cattolici, voglio che qualcuno mi mostri dove la chiesa iniziò a Roma. L'organizzazione iniziò a Roma, ciò che ha ucciso la chiesa. Ma la chiesa iniziò a Gerusalemme, non a Nicea. Vedete? Certamente. Dove abbiamo iniziato? Vedete? Prendete! Dio manderà un uomo con un messaggio e lui si avvolgerà di popolarità da diverse cose e la sua testa gonfia e farà un'organizzazione. E Dio la pone proprio sullo scaffale come fece con la Chiesa Cattolica. E siamo tutti posti là, poiché la madre dell'intera cosa. Ed ora il nostro sistema sta cadendo a pezzi. Oh, in che ora stiamo vivendo? Sì, rigettare il suo messaggio, rigettare le sue promesse, rigettare coloro che sono inviati con la verità. Vogliamo che Dio faccia lo stesso nei nostri giorni, proprio esattamente come egli fece allora. Lo invochiamo, ma poi ci troviamo tutti contaminati, tutta politica, le denominazioni, tutte contaminate dalla corruzione di temi fatti dall'uomo. E ho annotata qui molta roba che non dovrei leggere. Credo che la lascerò proprio stare. Guardate ora, tornare alla verità della parola. Dio vive da solo, Dio vuole che il suo popolo viva da solo con Lui. Non saranno legati in niente, nessuna sensazione, tradizione. Egli vuole figli obbedienti alla sua parola e gli può porre la sua parola là dentro. Dio disse, Gesù disse, se dimorate in me le mie parole in voi, allora chiedete ciò che volete. Quella o è la verità o non è la verità. Se è la verità, funzionerà. Ora volete sapere dov'è il segreto, la potenza delle visioni e altro, e tornare alla parola. È la parola di Dio. Gesù era la parola. Egli era la manifestazione di Dio. Dio era in Cristo riconciliando il mondo a se stesso ed egli era la parola. Nel principio era la parola e la parola fu fatta carne e la parola vuole farsi nostra carne. Ma quando ci siamo fatti tutti prendere in tutto quel genere di cose e tradizioni e abbiamo consentito di vivere come il mondo e cose del genere, poi ci aspettiamo che Dio lo faccia? Ebbene, certamente egli non lo farà. Non mi importa quante cose imitiamo. Sta arrivando ad un punto che, fratello, qualcosa sta per accadere. Non voglio ferirvi, voglio benedirvi. Ascoltate, uno di questi giorni il rapimento passerà e la sposa se ne sarà andata. E non ne saprete niente. Non sapranno neanche una parola di ciò. Tutti accettano dicendo, oh, uno di questi giorni, Gesù uscirà sui cieli e dirà, venite, tutti voi pentecostali o voi battisti e i nostri pensieri tradizionali su ciò. Non sarà così. La mia opinione è questa. Un giorno quando Gesù era stato profetizzato che Gesù sarebbe venuto sulla terra ed egli venne, visse, morì. Nessuno ne seppe niente in merito, quasi. Neanche l'1% dei giudei seppe mai che egli era sulla terra. Circa 1/100 del mondo ha mai saputo che egli era là. Giovanni Battista, da Isaia, da Malachia, ebbene, quando profetizzarono di lui dissero, tutti i monti, i luoghi elevati saranno abbassati, tutti i luoghi bassi saranno innalzati, e oh come i montoni, le foglie batteranno le mani e i monti salteranno come montoni, tutte quelle cose. Ebbene, quella gente tradizionale aveva stabilito ogni cosa in qualche altro modo, ed ecco venire Giovanni e predicare esattamente come egli disse, e persino i discepoli non lo riconobbero. Un giorno vennero da lui e gli disse, il figlio dell'uomo salirà a Gerusalemme. Egli disse, bene, perché si trova allora che la scrittura dice, gli scribi scrivono e ci dicono che prima che avvengano queste cose che lì avverrà. Egli disse, gli è già venuto e non l'avete riconosciuto. E poi egli disse loro che era Giovanni. Ma disse, egli fece proprio ciò che la scrittura disse che avrebbe fatto. Egli fecero ciò che la scrittura disse. Vedete? Uno di questi giorni ci chiederemo quando quel rapimento verrà. Ricordate, ci sono circa 500-800 persone che mancano ogni giorno sulla terra, che non sanno spiegare. Ed egli disse, come fu ai giorni di Noè, così sarà la venuta del figlio dell'uomo, dove 8 anime furono salvate. Uno di questi giorni il giudizio colpirà il mondo, colpirà la nazione, colpirà la Chiesa, la ripulirà per il grande millennio che deve venire. E allora direte, bene, perché essa dice che il rapimento viene prima che avvengano queste cose? E gli dirà, è già venuto e non l'avete riconosciuto. Sì, qualcuno sulla strada verso la chiesa, la piccola signora che va da qualche parte in visita, sono spariti. Non sapete quando è avvenuto, è passato, è sempre stato in quel modo. Così sarà di nuovo. Svegliatevi, pentecostali, scuotete la vostra coscienza, realizzate l'ora in cui state vivendo. Questa è un'ora seria. Voi gente, il modo in cui lasciate che la vostra gente faccia agisca è altro. E una volta vi vergognavate? Oh, era una disgrazia per il cristiano andare al cinema? Non lo dovrebbero far affatto. Il diavolo ve l'ha fatta. Lui ha piantato una televisione propria in casa vostra e ha portato il cinema da voi. Ogni tipo di corruzione, ogni altra cosa, e voi lo permettete. Guardate le nostre scuole. Guardate il nostro qui, fuori, le ragazzine per strada distese con indosso ogni genere di vestiti immorali. Ed ecco nella città di Chicago, ogni 30 giorni, ogni mese vengono registrati 30.000 casi di aborto solo in un caso. Quanti peccati sono stati commessi in questa città ieri sera? Non era meglio quando il coyote ululava quassù attraverso il deserto e Dio lo guardava? Quando il vecchio navaio attraversava qui sul suo traino a graticcio? Poi guardate questa sporcizia, è proprio sozzura e tradizione politica, ed è una brutta confusione sanguinante che puzza al naso di Dio. Egli corrotta davanti a lui, egli la farà scoppiare in pezzi uno di questi giorni. Ed egli farà esplodere la terra, e lei si rinnoverà con eruzione vulcanica. E allora verrà un millennio dove i giusti cammineranno sulle ceneri dei malvagi. Ora, secondo Malachia, prima. Ora ricordate, prima che quello avvenga, comunque c'è qualcosa che avviene. Riceviamo una scossa da un messaggero prima che avvenga. Bene, ora il nostro messaggio per il nostro giorno. Ora notate, notiamo alla venuta del Signore Gesù e quando Egli venne nel suo giorno. Notate nel suo giorno quando Egli venne. Ora troviamo che Roma stava aspettando un grande genio militare, un Messia che potesse venire a cacciare via dalla terra la Grecia e gli altri. E lui vuole, avevano uno stratagemma, lui aveva qualcosa che poteva far vergognare di se stessi tutti gli altri. Volevano un genio militare, ecco cosa volevano. Cosa voleva Israele? Un messia. Volevano un messia, un generale. Volevano che venisse un generale che prendesse e cacciasse tutti i romani e li cacciassero fuori dal paese e impostasse il regno a Gerusalemme. Dio conosceva i loro bisogni. Egli cosa diede a loro? Un bambino, un salvatore. Diede loro un salvatore. Pensavano di essere salvati, ma egli diede loro un salvatore. Ed ecco la cosa che è oggi. Se egli ci mandasse qualcosa, sarebbe un salvatore. Quando pensiamo di essere salvati, egli sapeva di cosa avevano bisogno. Oggi, guardate alla nostra politica, com'è corrotta, lo stesso. E se Dio guardasse oggi, guardate la Russia. La Russia sta gridando per un messia. Vogliono qualcuno, un genio scientifico che sappia portarli sulla Luna prima che gli Stati Uniti inizino. Certamente. Tutte le altre nazioni lo stanno aspettando. Vogliono un genio scientifico che li farà correre verso la Luna. Possa inventare qualche tipo di bomba che toglierà tutti. Abbatterà le nostre bombe a idrogeno e le fermerà. E può prendere le loro stesse bombe e farle piovere su ognuno prima che chiunque altro possa iniziare. E poi conquisteranno il mondo intero. Quello è il tipo di messia che la Russia sta cercando. 1900 anni fa il vero messia fu crocifisso e gli promise di tornare di nuovo. Egli promise che lo Spirito Santo avrebbe fatto splendere la sua luce di nuovo negli ultimi giorni. Mi chiedo, se egli venisse, se noi saremmo proprio come i giudei in quel giorno. Se guardiamo, che tipo di messia sta aspettando la Chiesa? La Battista sta cercando un qualcosa di un po' più grande di Billy Graham, che può prendere tutti i metodisti e presbiteriani e i pentecostali. Dica, tutti voi, state zitti! Renderò tutti voi un'unica organizzazione. Cosa stanno aspettando i pentecostali? Stanno aspettando che sorga un genio che possa renderli tutti assemblee. E gli unitari stanno aspettando un unitario che possa renderli tutti unitari. La Chiesa di Dio ne sta aspettando uno. Li renda tutti Chiesa di Dio. Cosa state facendo? State organizzando scuole bibliche, istruendoli e mandando quelli che Dio manderebbe più lontano da Lui di quanto erano all'inizio. So che non siete d'accordo con quello, molti di voi, ma ogni cosa, mia madre era solita a parlarci, quando eravamo bambini siamo cresciuti così poveri, bollivamo le cotenne e prendevamo grasso per fare il nostro pane di gran turco, e ogni sabato sera dovevamo prendere una dose di olio di ricino, noi avevamo quasi la pellagra per il così tanto mangiare la stessa cosa, pitolacca e così via, e la mamma era solita detestare quella roba, lo faccio ancora oggi quando inizio a prenderla. Mi tenevo il naso e dicevo, mamma, non posso prenderlo, mi fa vomitare, mi fa star male. E diceva, qualsiasi cosa che non ti fa star male, non ti farà alcun bene. Ecco qual è il problema con la Chiesa Pentecostale oggi. Non volete ascoltare qualcosa che vi farà del bene. Vi farà star male al vostro gastronomico teologico, ma vi farà del bene, vi farà capire, tornare alla parola di Dio e tornare alla fede che è stata una volta insegnata ai santi. E toglierà da tutta questa scuola biblica qui, seminario teologico, e darà a ministri ogni genere di lauree. Dio non ha mai distribuito una manciata di mele aspre così. Egli vuole che gli uomini abbiano fede, credano a ciò che è già scritto. Non dovete accumulare qualcos'altro. So che è difficile. Non sono qui per coccolarvi e farvi ridere e farvi acclamare. Sono qui per dirvi la verità in Dio. E vedrete un giorno, se non lo credete ora, verrà un giorno quando direte, quello era giusto, vero, dovete tornare indietro, l'intera cosa è in questa condizione, non è rimasto niente per ciò che arrivi oltre alla venuta del Signore Gesù, ed egli non verrà per le assemblee di Dio, egli non verrà per la Battista, egli verrà per ogni individuo. È così. E appena quella luce colpiva quel seme, veniva in vita così. Guardate quei teologi stare là attorno. Quando lo videro discernere i pensieri che erano nel loro cuore, avevano visto molte imitazioni carnali prima e avevano detto, quest'uomo è Belzebù, un chiromante. Quelli erano teologi. Gesù disse, siete dal padre vostro il diavolo e fate le sue opere. Ma quando una piccola prostituta si avvicinò laggiù, al pozzo a Samaria, e Gesù le disse, vai a prendere tuo marito. Lei disse, non ne ho alcuno. Disse, hai detto la verità, ne hai avuti cinque e quello con cui vivi non è tuo. Lei disse, Signore, vedo che tu sei un profeta. Noi sappiamo quando il Messia verrà, egli farà queste cose. Egli disse, io che ti parlo son d'esso. Cos'era? Quella luce colpì quel piccolo seme predestinato e venne alla vita velocemente. Quanto diverso da quei teologi, tutti indottrinati. Lei corse nella città e disse, venite a vedere un uomo che mi ha detto le cose che ho fatto. Non è questo proprio quel segno messianico che stiamo aspettando? E i dottori in teologia rimasero là, dissero, quel tizio è Belzebù. Vedete, non potevano spiegarlo, non avevano modo di spiegarlo. Quindi dovevano rispondere alla loro congregazione, dar loro qualche tipo di loro idea radicale. La stessa cosa è arrivata di nuovo e gli uomini non crederanno. La gente non crederà, le chiese non crederanno. Non sorprende, non potete essere delusi da ciò, perché la Bibbia ha detto che non l'avrebbero fatto. Ma siete voi individui, voi che siete consacrati alla vita. Guardate ora i campi e vedete in che ora stiamo vivendo. Venite alla vita. Lasciate che la vita che era in Cristo venga in voi, la mente. Dite, oh, io penso questo io. Non avete un pensiero in arrivo? Lasciate che i pensieri che erano in Cristo siano in voi. E quella è la parola. È così. Pensate i pensieri che Lui pensò. Ora mi chiedo oggi, America, non vi tratterrò ancora a lungo. America. Hai gridato più forte. Cosa volete? Ora sto tornando a casa dai campi di missione. Cosa volete? Cosa volete che vi governi? Volete un genio educativo? È ciò che volete. E ce l'avete? Non voglio ferire i vostri sentimenti, voglio dirvi la verità. Ce l'avete, anche se avete dovuto inventare una macchina corrotta per votare. Ce l'avete, America, così posta sull'istruzione, non sulla Bibbia, sull'istruzione. Le chiese sono edificate sulla teologia educativa, qualche tipo di sistema fatto dall'uomo, credi? E i pentecostali si sono spostati proprio in quella stessa cosa, proprio come andare alla deriva sulle acque per andare oltre la diga. Giusto? Volete il credo, non volete una verità. Ora notate cosa avete fatto? Ogni cosa era... Lo volete così tanto al punto che avete tirato fuori la vostra televisione e avete messo là il signor Nixon e il signor Kennedy per mettere alla prova la loro intelligenza prima di farlo. Allora anche se ci sono abbastanza brave persone rimaste in America che non l'avrebbero fatto, conoscono la nostra eredità, sappiamo che posto apparteniamo. E voi democratici, non sono né democratico né repubblicano, sono un cristiano. Ma voi democratici che lascereste venire qualche piccolo ricchi e vendereste la vostra primogenitura per la vostra politica ed eleggete qualcosa da cui la nostra nazione è stata fondata per allontanarsi. Vergognatevi! Avete gli stessi Acab e Isabel. Voi donne americane volevate la moda. Avete una... Non dovete andare a Parigi ora. Ce l'avete proprio qui. Un vero francese per darvela. Avete le vostre capigliature incotonate e tutte le vostre mode altro al seguito di cui volete modellarvi. Avete esattamente ciò che volete. Dove vi guiderà? Proprio di nuovo a Roma, esattamente da dove è venuta. E voi protestanti volete qualche grande organizzazione per guidarvi? Vi calpesti, vi governi, lo otterrete voi il Concilio Mondiale delle Chiese. Come mai può David Duplessis, mio amico in questo concilio come di cui stava parlando, e portare queste persone pentecostali a quello? Qual è il vostro problema, pentecostali, che gridate dottor Santo Padre tal dei tali entra? Oh, sapete che la Bibbia disse non chiamate nessuno padre. Cosa non va in voi? Quello è l'insegnamento del nostro Signore. Qual è il problema? Non conoscete la vostra Bibbia? Non conoscete il vostro Signore? Lo Spirito Santo non vi insegnerebbe di fare una cosa simile. Non comprendete che quando questi presbiteriani, luterani e altro cercano di entrare per prendere ciò, è il tempo della fine? Non entreranno. La Bibbia ha detto che non entrarono. Mentre vennero per prendere olio, lo sposo venne quando andarono a prendere l'olio. Allora che ne è del rapimento ora? Vedete? La Bibbia disse che quando la Vergine addormentata venne a comprare olio, quanti sanno che è la verità? Quando la Vergine addormentata venne a prendere olio, la sposa entrò. Non lo ottennero. Tornarono indietro e furono cacciati nelle tenebre di fuori. Quando sentite questo rumore in merito a così tanti metodisti, presbiteriani, battisti, il problema vostro? Svegliatevi, è più tardi di quanto pensiate. Tornarono indietro, ma possono aver avuto un'emozione. Ma non erano là, ricordate, erano nelle tenebre di fuori. Forse dicono, quando avverrà questo? Disse, potrebbe già essere uno di questi mattini e non sapreste perché, come. Spero possiate leggere, spero possiate, abbiate abbastanza spirito di Cristo da sapere di cosa sto parlando. Lo Spirito Santo ve lo riveli. Questi sono registrati e vanno in tutto il mondo. Vedete? Ma comprendete, appena pochi giorni fa, quando quei sette angeli scesero in quella visione, molti di voi lo sanno, dissero vai a Tucson e aspettala per un po' e sentirai avvenire un'esplosione. Quando verrà, torna indietro e i sette suggelli sono stati aperti al tabernacolo l'altro giorno. Quando ho visto persone arrivare e stare là alle 3 del mattino per prendere posto per entrare nell'auditorium e così via, vedere i cuori affamati, fatti venire da ogni luogo. Ho pensato, oh Dio, dobbiamo essere alla fine ora. Ricordate al suonare del settimo angelo? I misteri di Dio erano conclusi. E venne un angelo dal cielo e giurò con le sue mani alzate dal cielo. Apocalisse 10:1-7, che il tempo non sarebbe più. Esattamente giusto, l'ora. In quale chiesa gli verrà? La chiesa in cui stiamo vivendo. L'epoca della chiesa di Laodicea, l'ultima epoca della chiesa, quando la tiepida, solo abbastanza per ballare attorno, dire, sì, ce l'ho, ho parlato in lingua, ho acclamato, alleluia, ce l'ho. E tornare nelle nostre chiese, sembrano un mucchio di Isabel, sembrano un mucchio di io non so cosa. Corruzione! Ricordate, il vostro esteriore esprime il vostro interiore. Non importa quanto sia la vostra testimonianza, la vostra vita parla più forte delle vostre parole. Oh, qui siamo, arrivati. Qualcosa sta per accadere. Viene dall'alto, non da una di queste cose. Qui viene dall'alto. Dio manderà Cristo. Amen. Sì, abbiamo il nostro genio. Dov'è? Ora volete un genio. Il mondo di chiesa. Non intendo voi individui. Qui questo è registrato. Che ne è di ciò? Lo volete? Lo otterrete. Andrete proprio nel concilio delle chiese. Proprio la cosa da cui siete usciti per essere ciò che siete. E poi la vostra organizzazione vi guida proprio di nuovo in ciò. Proprio esattamente ciò da cui siete usciti. La cosa che Dio ha maledetto. Quella contaminazione. Sporco e sossuda. Ebbene, in quel concilio di chiesa alcuni di loro non credono neanche alla nascita virginale, la venuta di Cristo, né nient'altro. E come possono due camminare insieme se non sono d'accordo? Eccovi! Ebbene, è tempo, immagino, che termini. Fratello, sorella, ricordate solo questo, siamo al tempo della fine. L'istruzione ha preso il posto della salvezza. La denominazione di chiesa ha preso il posto del corpo e della sposa di Cristo. Essere in tutta quella corruzione, ecco cosa volete, ecco cosa vogliono le persone, ecco cosa c'è nella chiesa americana, ecco cosa c'è nei pentecostali. Vogliono qualcuno che non venga a dir loro la verità. Non la vogliono. Parlate loro, dicono, non devo ascoltare roba simile a quella. Alzano il loro piccolo naso ed escono dall'edificio. Non la ascolteranno. Perché? Ecco cos'è nel loro cuore. Esprimono esattamente cosa sono. Quale dei profeti è mai venuto nei giorni antichi? In che ora è venuto Cristo? Quale messaggero è mai venuto dal cielo che la Chiesa non abbia rigettato? Ci siamo. Il mondo sta cadendo a pezzi. La Chiesa sta cadendo a pezzi. I sistemi stanno cadendo a pezzi. Perché? Perché è un sistema al di fuori di Dio. Eccolo, siamo al tempo della fine. Non può essere fatto nient'altro. Sì, Signore. Ogni cosa. Ricordate, facciamo solo questa domanda prima di andare avanti. E se la Russia ottenesse il suo Messia? Cosa ci avverrebbe? Vedete, ricordiamo, la Germania ha avuto il suo non molto tempo fa. Lo ricordiamo bene. Hanno avuto il loro Messia, il loro Hitler, il loro genio. E se la Russia ricevesse il suo, cosa accadrebbe? Se non ci fosse un Dio di misericordia in cielo, non so cosa faremmo e le nostre speranze sarebbero finite. C'è una vera Chiesa. C'è una Chiesa che sta aspettando la venuta del Signore. Dio lo concederà sempre, ma solo quelli che sono ordinati. Dite, a cosa serve resistere se è questo tipo di sistema? C'è un seme predestinato. Quando quella luce colpisce, lo afferreranno. Così, lei fiorirà. Loro fioriranno proprio ora. Certo, altri vi passeranno proprio sopra. Credono nel loro sistema. Ed ecco, proprio come sempre, come fu ai giorni di Noè. Credevano la stessa cosa. Quelli che furono predestinati alla vita eterna ce l'hanno. Nessuno può venire a me, disse Gesù, se il Padre mio non lo attira. E tutti quelli che il Padre mi ha dati verranno. Dobbiamo solo spargere il seme, gettare la luce. Oh, ognuno di voi voi dovrebbe essere un faro. Voi pentecostali che affermate di essere tali. Voi pentecostali che affermate di baciare la coppa dei bordi dorati delle benedizioni di Cristo. Voi donne che potete uscire qui e permettervi e fare così. E lasciate che i ministri di quest'epoca vi stuzzichino e vi dicano che va bene che voi lasciate che i vostri figli portino quei pantaloncini. E voi donne, nonne, vi tagliate i capelli. E non sapete che la Bibbia ha detto che una donna che si taglia i capelli. La Bibbia disse che suo marito ha diritto di ripudiarla. Lei è disonorevole. Una volta era sbagliato. Trucco? C'è solo una donna nella Bibbia che aveva il volto dipinto e quella era Isabel. E Dio la diede in pasto ai cani. Quindi vedete cosa sarebbe quello? Comune carne per cani. Quindi non... Sono restato lontano da quelle cose. Quello non si addice ai cristiani, sì. Parlate loro di ciò. Ebbene, appartengo all'assemblea, appartengo agli unitari, appartengo a questo. E così, ecco a cosa appartenete. Ma se apparteneste a Cristo, sarebbe diverso. Quando la parola di Dio e il seme di Dio sono là dentro, fiorirà in un esempio di cristianesimo. Fiorirebbe in qualcosa di cui il mondo riderebbe e deriderebbe, come fece al Signore quando egli venne, come fece ad ogni profeta che venne. Risero e si fecero beffe di loro e li gettarono nelle tombe, ma verrà una risurrezione. Questo mondo, gli uomini possono o vivere per questo mondo e il mondo a venire. Dipende da dove sono i vostri pensieri. Ecco dove saranno anche i vostri tesori. Che sia in cielo è la venuta del Signore. Siate un esempio di femminilità. Siate un esempio di uomini. Siate un esempio di cristiani. Vivete la vita. Fate ciò che è giusto. La gente oggi, persino i nostri evangelisti, è così facoltosa. Ogni cosa. Devono avere così tanto denaro promesso e grandissime cose e costruiscono grandi istituzioni e cose simili, proprio la stessa cosa da cui la Pentecoste era uscita. Eccoli, proprio di nuovo indietro. Cos'è ciò? Tutti lucenti e brillanti. Sapete, ogni cosa deve brillare. Hollywood brilla, giusto? Ma il Vangelo arde. C'è molta differenza fra brillare e ardere. Dove brilla la Chiesa, che sono le mode di Hollywood, chiese più grandi, la guglia più alta, le folle vestite meglio e così via. Brilla con quello i membri più grandi. I Battisti avevano nel 44 un milione in più nel 44, sotto il dottor Billy Graham e molti di quelli. Quando mi sono trovato alla colazione di Billy Graham non molto tempo fa nella nostra città, l'uomo, l'evangelista, un grande uomo di Dio, sto pregando per lui continuamente. Lui è disteso là, malato. Onore per lui. Lui è il tipo che scese là a Sodoma e portò fuori quei sodomiti, ognuno che poteva essere portato fuori. Ma ricordate, la chiesa eletta non era a Sodoma. C'era un angelo che rimase anche lassù ed egli mostrò loro un segno, la chiesa eletta. Ma quando lo fece stando lassù e lo vidi stare là, disse, qual è il problema qui? Disse io, disse, ecco l'esempio. Disse San Paolo andava in una città, faceva un convertito, tornava indietro un anno dopo, cosa veniva? Lui ne aveva 30 con quell'uno. Disse, io vado in una città, ho 30.000 convertiti in 6 settimane. Torno un anno dopo e non riesco a trovarne 30. Qual è il problema? Lui disse, siete voi predicatori pigri. Disse, prendete i vostri biglietti di decisione e mettete i vostri piedi da qualche parte sulla scrivania. E li chiamate al telefono. E proseguì, ammirai l'uomo per il suo coraggio. Detesto vedere un effeminato, una marionetta denominazionale. Mi piace un uomo. Un uomo mandato da Dio che prende posizione sulle sue convinzioni, a prescindere. Quando è dimostrato in errore, lo ammette e torna e ricomincia di nuovo. È così. E lui rimase là e parlò così, e pensai, ero seduto con il dottor Mordecai Ham, poiché lui è un mio amico personale, un fratello battista, e lo conosco, da anni e anni e anni, e ci siamo associati. E lui ed io eravamo seduti al tavolo insieme. Sono andato a casa sua, siamo scesi insieme. Eravamo seduti là. Pensai, oh mai, come? Non per interrompere o dire qualcosa in merito al grande evangelista. Ma pensai, Billy, quale dei ministri ad Antiochia? Quando Paolo andò ad Antiochia ed ebbe il suo convertito, quale ministro prese quel convertito là e nei suoi uffici, in privato, e lo cibò e gli parlò? Non ce n'era nessuno. Perché Paolo lo portò così tanto oltre le cose del mondo? Oh, al punto che Dio fu radicato e piantato nel suo cuore. Quell'apostolo non lasciò mai andare quell'anima finché lui fu davvero radicato e piantato in Cristo. E oggi cosa facciamo? Facciamo salire queste ragazzine, uomini e donne, appartengono alle chiese e fanno una decisione nell'ora della decisione e cose simili. Li portano dentro e li rimandano di nuovo fuori così. E cosa? Non vanno da nessuna parte, comunque. Non avevano altro che eccitazione emotiva tramite la parola. Lo farà effettivamente, vedete? Lo farà. Farà un'emozione. Ecco cosa avvenne alla Pentecoste. Passò sotto un'emozione. Cosa successe a tutto ciò? Evangelismo è una rete che avanza. Gesù disse, gettatela nel mare. E quando la portò, aveva tartarughe, terrapini, serpenti, rane e tutto il resto in essa. Ma ricordate, erano così dall'inizio. C'era anche del pesce là dentro. Il nostro compito è pescare. È compito di Dio dire chi è pesce e chi non lo è. Vedete perché non lo farebbero? Se loro fossero portati così dentro il regno di Dio, quei 30.000, come era quello di Paolo, quando lui tornò avrebbe avuto 430.000, vedete? Perché il loro cuore sarebbe stato infiammato. Come il piccolo fratello Crowe disse ieri sera, ho ammirato il suo coraggio, ho ammirato la sua presa di posizione nello stare sulla sua convinzione. Quando la luce splende, lui rimane là. Non lo strattonerà mai in uno di questi sistemi se lui rimane con me e poi proseguire così. Come ammiro un uomo di quel tipo. Sì, signore. Lasciate che chiunque dica che sembra una banderuola. Preferirei sembrare una banderuola per Dio che qualche dipinto Mardi Gras per il diavolo. Dovete cercare qualcosa comunque. Quello è esattamente giusto. Eccovi. Ma vedete, sono le cose del sistema in cui viviamo e operiamo oggi. Eccovi. L'intera cosa è diventata corrotta fino al midollo. Ora abbiamo lassù il nostro Ricky. Ora, cosa farete con lui? Vedete? Stanno volando proprio come merli. Esattamente giusto. L'intero gabinetto, l'intera cosa, ogni cosa, un sistema di milioni di dollari. Ecco cosa volete. Ecco cosa vuole la Chiesa. Ecco perché entrate. È così facile ora entrare nelle chiese. Oh, ma i pentecostali, tutto ciò che dovete fare è scuotervi un po', saltare un poco o dire che avete qualche tipo di testimonianza. Chiunque può testimoniare. Dovreste venire in India con me qualche volta e sentir testimoniare gli Hindu. Vi farebbero vergognare di voi stessi, giusto? Dovreste tornare in Africa, gli ottentotti, e lasciare che uccidano un animale e ricoprirsi di sangue. Ascoltare le loro testimonianze e sensazioni e parlare in lingue, certo. Adorare un idolo, aspergersi di sangue. Oh Dio, come vorrei poter far sì che ogni persona qui lo veda. Certamente, il diavolo imita ogni cosa che Dio emana. Lui la imita, persino la verità di Dio lui la imita. Quello è esattamente vero. Notate, eccoli. Ma cosa vuole la Chiesa? La nazione vuole qualcosa che possa prendere. Non un presidente lassù che si siede là nel consiglio, che fermasse questa assurdità e prosciughi a tal punto queste città da contrabbandieri. E si dovrebbero spremersi per mezz'ora per ottenere abbastanza umidità per sputare. Ma loro non vogliono qualcosa di simile. Vogliono là dentro qualche tizio che dia loro tutta la birra che vogliono e lo renda legale. Poi lo arresti se è troppo ubriaco. E violente in manicomi ed ogni altra cosa. E migliaia di incidenti per strada, autisti ubriachi. E vanno qui per strada. E voi lasciate che un autista ubriaco esca e investa qualcuno e lo uccida. Lui è scusato. E per me è omicidio premeditato. Lasciate che qualcuno fuori a celebrare ed esca e spari con una pistola due o tre volte in aria e lo manderanno nella prigione così profonda che marcirebbe prima che lo facciate uscire. Cos'è? Eccovi, ecco i vostri sistemi del mondo. Non c'è giustizia in ciò. Quest'uomo parlando del governo degli Stati Uniti. Certo, ogni governo al mondo è controllato dal diavolo. Ogni sistema, ogni... Gesù disse così, Satana mise, tutti questi sono miei, faccio di essi ciò che voglio. Dove siamo allora oggi? Guardate dove ci troviamo. Ora cosa devo dire concludendo questo, amico? Vedete il mondo politico che cade a pezzi. Stiamo tornando proprio indietro a Roma, qui negli Stati Uniti, proprio più velocemente possibile. La Bibbia disse che l'avremmo fatto, Apocalisse 13, ed eccoci qui. Cosa ha fatto? Dovevano avere un gran mucchio di organizzazioni. Andate in Apocalisse 17, la vecchia madre meretrice e tutte le sue figlie. Eccola a tornare, proprio indietro ogni denominazione proprio con lei. Eccoli, hanno un faraone che so, sorge che non conosce Giuseppe ed eccoci andare, l'intera cosa. E persino le nostre guide pentecostali, guidando ognuno proprio in quel grande fascino di Hollywood e accogliendo le persone con un gran boccone di un... Oh, è un... Dio aiuta questa nazione. Dio aiuta queste persone. A volte farebbe sentire qualcuno come di andare per strada e gridare. Ma so che la Bibbia dice che nessuno può venire se il Padre mio non lo attira. So che queste cose devono avvenire in questi giorni. Vedo la luce di Dio diffondersi. Vedo là fuori il falso e tutto l'ardore e... oppure il fascino e ardore insieme. E cosa devo fare? Signore Gesù, aiutami ad essere fedele finché tu verrai. Lasciami prendere posizione, oh Dio. Lasciami prendere la mia posizione e rimanere qui, Signore. Muovermi proprio mentre tu mi muovi. Cosa posso dire a quelle persone che credono davvero in Dio? Ho dipinto un quadro orribile. Ho almeno 20 pagine qui. Ma è troppo tardi. Solo per un breve contesto che ho annotato come testo. Cosa devo dire stamattina? Cosa devo lasciarvi? Oppure dove siete? Ho condannato le vostre organizzazioni. Non ho condannato voi. Condanno il sistema che vi ha portato al punto in cui siete. Non sto condannando voi, miei fratelli ministri. Avete l'impressione sbagliata di me. Sto cercando di aiutarvi. E se vi vedessi su una barca scendendo lungo il fiume verso le cascate e sapessi che quella barca non può superare quelle cascate e io sto gridando verso di voi, uscite da là! Non è perché non mi piacete, è perché vi amo. Quel sistema in cui siete andrà all'inferno da dove è uscito. Stavo parlando ad un uomo anziano l'altro giorno. Un ragazzino entrò in un negozio là a Tucson, dov'ero. Entrai per comprare dello special K per colazione. C'era un ragazzino che era là per comprare delle sigarette. Disse, per chi sono queste? Tua madre? Disse, no. E per quel ragazzo seduto là? Disse, è abbastanza grande? Lui disse, sì. Dissi all'uomo del negozio, dissi, lui non sarà mai abbastanza grande. Vedete? Ma voi, la gente inizia a pensare che vada bene fumare, popolare. E le chiese stanno praticando il bere prudentemente, proprio moderno bere. Oh, bontà divina! Cosa voi? Dove prendete quella roba? Viene da un sistema, non dalla parola di Dio. Persino chi dà al suo vicino una bevanda inebriante. Vedete? Certo, lo è. È una rovina. Debosciati della nostra nazione. Fascino di Hollywood. Ed ecco dove siamo arrivati in una confusione simile. Siamo in quel tipo di condizione. Questo anziano mi ha detto, mi dispiace per lui, ha detto, è piuttosto difficile da smettere di farlo. È difficile? Non sarebbe difficile smettere per te? Ho detto... Non ho mai iniziato. Ha detto, oh, non fumi. Ha detto, ti ammiro, amico. Lui aveva circa 70 anni. Ho detto, grazie. Lui ha detto, come il whisky allo stesso modo. E ho detto, non bevo. Lui ha detto, ben ammiro quello. Ha detto, penso sia un... Se un uomo vuole venire a casa a bere un bicchiere di birra, ha detto, vada bene. Ma quando prendono queste donne e sono là fuori per le strade e si comportano male, ubriache, corrono attorno... suo marito va al lavoro, poi si mettono in macchina ed escono e se ne vanno. Ho detto non avrebbero mai dovuto permettere a una donna dietro un volante. Ragazzi, se ci fossi io, lei non lo farebbe se io avessi qualcosa da dire in merito. Dicono che le donne sono le conducenti più sicure. Sono un viaggiatore internazionale. Io e mio figlio, attraversando questa nazione, abbiamo messo un libro nella macchina e ogni volta veniva definito un errore sciocco che avveniva per strada, annotavamo uomo o donna. E da 300, 281 di essi sono stati causati da donne, 19 da uomini. È esatto. Tuttavia, lei è seduta là e si sistema i capelli e lei gira così e rende la destra a sinistra ed ogni cosa. Ma oh, certamente la polizia non lo dirà. Le hanno nella forza di polizia. Che disgrazia! Quando una donna esce da dietro il bancone della cucina nella casa, prendendosi cura del suo piccolo ministero che Dio le ha dato, i suoi bambini, lei è fuori dalla volontà di Dio. Mettetela in un pulpito, lei è fuori dalla volontà di Dio. Non c'è scrittura per una donna predicatrice. Voglio che qualcuno si alzi e me lo dica, mi guardi in faccia. Non c'è una tale cosa. Vuoi che la Pentecoste è la radice di quella roba? Non c'è mai stato. Adamo fu formato prima e poi Eva. Adamo non fu sedotto. Ma non di meno lo fate. E vedete dove siete arrivati? Molto fuori qui, su un'estremità, per cui non potete tornare indietro ora. Ma eccovi, eccolo, quello è il mondo, ecco cosa volete, ecco cosa volete, ecco cosa ricevete. Vedete? Ma per quelli che cercano un regno, il cui costruttore e fattore è Dio, noi riceviamo un regno. Non cerchiamo una denominazione, non stiamo comunque coloro che amano Dio, non cerchiamo qualche genio denominazionale, non cerchiamo qualche grandissimo matematico che possa alzarsi e dirci come fare più numeri e così via, e uscire per le strade e ammazzarsi di lavoro per portare dentro dei membri. Cosa avete? State portando più maiali nel porcile. Ecco tutto. E cosa fa quando arriva là? Si svoltola, esattamente. Dio li fa nascere in un regno lassù. Quello è esattamente giusto. Un ragazzo stava dando a Billy Graham, immagino l'abbiate letto nel Post, un rimprovero in merito a ciò che aveva fatto. Bob Jones ha detto che Billy Graham, Bob Jones, ha molto di cui gridare. Non è così? Giusto. Billy Graham ha fatto più per il regno di Dio in questi pochi anni che è stato sul campo che Bob Jones potrebbe fare se rimanesse qui ancora un milione di anni. È così. Ma cosa dice lui? Billy Graham esce soltanto e dice, bene, lui non ha una denominazione in cui portarli. Dio benedica l'uomo per quello? Sì, signore. Cosa fate? Lo portate dentro. Lo rendete doppiamente figlio dell'inferno di quanto fosse quando l'avete raccolto dalla strada. I discepoli non li portarono mai in alcuna denominazione. Li riempirono con lo Spirito Santo e nel regno di Dio. E là, lo Spirito Santo prese il controllo. Sì, signore. Ora, ma dissero che abbia fatto un debito per la Chiesa, non portando farli andare tutti nell'organizzazione. Immagino siano tutti supposti appartenere all'università di Bob Jones, vedete? Allora sono stati davvero fuori linea. Ora, e tutti questi qui chiamati cosiddetti fondamentalisti, e là tutta questa roba è assurdità. Cosa state cercando, amici? Cosa siamo? La vera Chiesa non sta cercando una denominazione, non sta cercando un presidente, non sta cercando il sorgere di un genio, ma stanno cercando un regno e un re che verrà. Cos'è il regno? È sulla terra ora. È uno spirito mistico corpo di Cristo. Là dentro sono usciti dai presbiteriani, metodisti, pentecostali ed ogni cosa. Sono in questo regno, sono nati là dentro. Entrano là tramite il battesimo dello Spirito Santo e sono in questo regno. E stiamo aspettando un re che venga in questo regno, che stabilisca il suo regno quassù, sulla terra, sul suo trono, il trono di Davide. Egli governerà e regnerà per sempre. Ecco cosa aspetta la Chiesa. E la cosa buona di ciò, amici, è, pensate a questo. Prima di ricevere questo regno, prima che venga questo re, ora possiamo sederci insieme nei luoghi celesti, in Cristo Gesù, innalzati sopra tutte le ombre e tutta la corruzione del mondo e tutti i loro programmi televisivi e tutte queste altre assurdità che hanno oggi sulla terra e tutta la loro corruzione marcia e i sistemi ed ogni cosa, innalzati nei luoghi celesti. E lo Spirito Santo stesso è venuto su di noi e parla e ci dichiara i nostri peccati e ci dice come metterci a posto e ciò che abbiamo fatto in vita e ciò che stiamo facendo. E lo Spirito Santo, Gesù Cristo, lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Quello è il re che verrà nel suo regno un giorno e il suo regno ora viene stabilito nei cuori del suo popolo qui sulla terra. Dio vi benedica, semmai io potrei non piacervi dopo questo, vedete? Potrei non piacervi, ma un giorno comprenderete che quella è la verità. Ora Dio vi benedica, non vi tratterrò più a lungo, ma voglio che ricordiate questo. Stiamo aspettando un regno e riceviamo ora un regno che non può essere smosso. Riceviamo qualcosa nei nostri cuori che non ci sono diavolo all'inferno che possano scuoterlo via. Non c'è niente. Questo anziano là l'altro giorno ha detto, ebbene, ha detto, ecco cos'è, signore. Io ho detto che ero un ministro, il motivo per cui non fumavo e non bevevo e così via. Ha detto, ebbene, io lo ammiro. Ha detto, ecco sì. Ha detto, quando ero nella forza di polizia, ogni cosa, ha detto, era delinquenza giovanile. Ecco tutto ciò che abbiamo oggi. Ho detto, signore, non voglio essere in disaccordo con te, ma ho detto, non è delinquenza giovanile, è delinquenza dei genitori. I genitori sono i delinquenti. È così. Lasciano che i loro figli agiscano così. Gli serve un... quello, voi, cosa avete fatto? Avete messo una rivista di true story sul vostro tavolo invece della Bibbia, invece di riunioni di preghiera? Dovevate correre fuori da qualche parte e fare qualcos'altro. Ecco qual è il problema con il mondo oggi. Ecco qual è il problema con i nostri cosiddetti cristiani. Ballare, feste, bevute in compagnia e ogni cosa, vedete? È delinquenza dei genitori, non delinquenza dei figli. I genitori sono delinquenti, sono loro. Notate, ho detto, cos'è successo, signore? Ho detto, ti trovi qui, siamo due uomini che non si sono mai incontrati prima in vita. Sei... ha detto di avere 70 e più anni, lo faceva solo a parte. Ho detto, sono un ministro. E ho detto, tu rappresenti le leggi civili del paese, io rappresento le leggi morali del paese. E ho detto, ora, se qualcuno infrange le tue leggi civili, cosa avviene? Li metti in prigione, non è così? Li mandi dritti in prigione se infrangono le leggi civili. Ha detto, è così. Ho detto, se infrangono queste leggi vanno all'inferno. Ho detto, un giusto giudice che Dio, sulla sua parola, quei casi sono basati sulle leggi della nazione. E quando vengono trovati in trasgressione, allora non c'è altro che la pena da pagare. E ogni legge che non ha una penalità non è una legge. Giusto. Ho detto, trasgredire la legge di Dio, la sua parola, è separazione eterna dalla sua presenza. Ho detto, ora vedi dove ci troviamo. Lui ha detto, il Signore ti benedica. Dove predichi? E ho detto, proprio ovunque possa avere una porta aperta. Eccovi, vedete? Solo un vecchio di quell'età, vedete? E vederlo proprio a quel tempo. Trasgredite le leggi di Dio che sono la sua parola e siete diretti all'inferno. Ecco quanto c'è in merito. Servite Dio. Ora entriamo in questo regno tramite il battesimo dello Spirito Santo. E quando entriamo là, non un credere per finta. Alcuni, io non... Ora, voi non pensate questo. Ora, il fratello Branham non crede che tu parli in lingue. Io credo che tu parli in lingue. E guardate solo quelli che parlano in lingue e non ce l'hanno. Guardate il modo in cui agiscono e come fanno. Potete vedere che non ce l'hanno. Vedete? Guardate le chiese oggi dicono. Noi siamo la Chiesa. Ognuno di loro. Noi siamo la Chiesa. C'è solo una Chiesa e quello è il mistico corpo di Cristo. Quando arrivate là dentro, siete battezzati là dentro tramite lo Spirito Santo ed esso cambia tutto il vostro essere. Non molto tempo fa dirò questo proprio riguardo a qualcosa che mi è venuto in mente. Mia moglie ed io la scorsa estate sono arrivato a casa da una delle riunioni, siamo andati a fare la spesa. Abbiamo trovato una donna che indossava una gonna. Era una cosa strana nel nostro paese. Sono tutte nude. Quindi, allora, abbiamo visto quella donna, lei, e abbiamo riconosciuto alcune di quelle donne che appartengono e cantano in cori là in chiese. E lei ha detto, mia moglie ha detto, Billy, cosa fa sì che quelle donne, ha detto, perché? Perché lo fanno? Ho detto, la nostra gente ha detto, mi chiedo perché. Ho detto, siamo, non siamo così, non apparteniamo a quel regno. E lei ha detto, bene, ho detto, non sono il nostro tipo di gente. E lei ha detto, cosa intendi? Ha detto, non siamo americani? Ho detto, oh no, no signore! Ho detto, vado in Germania, trovo uno spirito tedesco, uno spirito nazionale. Vado in Svezia, trovo uno spirito svedese. Vado in India, trovo uno spirito nazionale. Venite in America, trovate ricchi, quel tipo di spirito. Oh, un sapientone. Osservateli quando vanno nell'altra nazione. Mi fa star male persino pensare di essere americano. Il modo in cui agiscono. È così. È la gente che agisce in modo peggiore, la più impudente, indipendente, idioti istruiti. È così. E l'altro mondo lo sa. Non sorprende. Cerchiamo di comprare la nostra amicizia con i nostri dollari. Non comprate l'amicizia. Ora c'è un modo. La nostra nazione marcia fino alle radici. È così. Non c'è speranza per essa. È tutta finita. C'è solo una cosa da aspettare alla venuta del Signore. Sì. Lei ha detto, ebbene, non siamo americani? Ho detto, no, viviamo qui, viviamo qui, non c'è. Ho detto, ebbene, ho detto, vedete, quelle persone sono americane, hanno lo spirito americano. Agiscono come Hollywood che governa l'America, il suo vestire, le sue mode, la sua idea e così via. Quello è proprio esattamente cosa fanno. Ora, ho detto, loro sono americani, noi siamo dall'alto, le donne nella nostra chiesa non fanno quello, vivono sante, pure. Prendete una donna che indossa quel tipo di vestiti ed esce per strada. Non mi importa quanto cerchiate di vivere morale, alla fine dell'epoca sarete chiamata un'adultera. Se un uomo vi guarda per appetirvi e voi gli avete presentato la proposta, siete colpevoli di commettere adulterio. Gesù ha detto così. Potreste essere il più pure possibile verso vostro marito o il vostro fidanzato, ma se vi vestite così e un peccatore vi guarda, lui dovrà risponderne al giorno del giudizio. E voi vi siete presentate. Ripulitevi, donne! Tornate a Dio! Quello è! Non mi importa cosa dicono di voi! Tornate a Dio! Le donne erano solite essere poste su un piedistallo. Lei è la spina dorsale di una nazione. Ed ora, dov'è? Se l'è cercata, lei è stimata, non si tolgono neanche i capelli per parlare a loro, né altro. È proprio quella condizione. Cosa hanno fatto? Se la sono cercata. Perché è iniziato ciò? Qualche ricchi dietro il pulpito, con qualche tipo di esperienza di seminario, un burattino di qualche organizzazione, invece di un uomo di Dio che prenda quella parola e li faccia a pezzi con essa. Giusto? Ecco cosa abbiamo nella Chiesa. Dio sì, misericordioso. Andiamo in questo regno. Andiamo dove possiamo trovare a vivere secondo quel regno. Allora i vostri pensieri sono santi. Le vostre cose, i nostri pensieri sono lassù dove vive la vostra eredità. Chiniamo i capi. Solennemente vi faccio questa domanda. Alcuni di voi potrebbero non tornare stasera. Questa potrebbe essere l'ultima volta che vi veda sulla terra. Gesù potrebbe venire prima di sera. Una distruzione potrebbe venire prima di sera. Potrebbe avvenire, sapete, in ogni momento, quella segreta venuta della Chiesa. Dite, fratello Branham, poco fa, quando hai detto la Chiesa potrebbe andare, e noi non lo sapremmo? Oh sì, la Bibbia lo dice. No, non sapranno niente di ciò. È una venuta segreta. Egli viene nel segreto e porta via la sua Chiesa. La porta via come un libro che ho letto una volta di Romeo e Giulietta. Vedete? Lui viene per prenderla. Nessuno ne sa niente. Il mondo dirà, ebbene due o tre da questo diranno, ebbene qualcuno è venuto a mancare ieri sera. E proprio dall'altra parte della nazione, altri due o tre, ecco cosa gli disse che sarebbe avvenuto. Oh, sono usciti da qualche parte loro, una ragazza ha fatto un errore, è scappata via, un uomo è scappato via, la moglie di qualcun altro, sono stati rapiti e non ne sanno niente. Centinaia se ne vanno ogni giorno e non ne sanno niente, vedete? Prima che venga quel tempo, non vorrete mettervi a posto con Dio? Devo incontrarlo al giudizio. Vi amo. Non rimprovero la gente pentecostale perché non sono venuto fra voi per essere un vostro debito. Sono venuto perché Dio mi ha mandato. Sono venuto nel nome del Signore Gesù. Vi ho mai detto qualcosa di errato? Qualcuno di voi guide si è mai alzato per dirmi che ero in errore? Ho chiesto loro di dimostrarlo. Sanno che non è così. Bene, ora avete... Molti di voi sono stati nelle riunioni e sapete che non avrei detto questo stamattina se non sapessi che questa città ne ha bisogno. È data del tutto ad ogni sozzura e sporcizia. Vi serve Cristo. Vorreste ricevere un vero regno di Dio dove tutto il vostro essere è cambiato. Siete trasformati e siete resi una nuova creatura, una completa fioritura di vita eterna in voi. Le cose del mondo sono morte. Non vi chiederò di venire ad un altare, vi chiederò la vostra sincerità. Se siete davvero desiderosi e volete che preghi mentre concludo il servizio, alzate la mano, dite, prega per me, fratello Branham, Dio vi benedica. Bene, quasi il 90%. Nostro Padre Celeste, mentre ho abbassato lo sguardo appena prima di chiudere gli occhi, Signore, e ho visto questa pubblicazione qui, questo annuncio in un giornale, la storia di Tony Fontaine. Bionde, finzioni che ballano sul palco, musica, donne vestite in modo immorale, uomini. Gesù disse, cosa usciste a vedere quando andaste a vedere Giovanni? Un uomo in soffici vesti, con letti rigirati e così via? No, disse, sono nei palazzi dei re. Andaste a vedere una canna scossa dal vento, qualcuno che voleva un'organizzazione che offriva qualcosa di un po' migliore dell'altra, e lui ci sarebbe andato? Non Giovanni. Lui non era una canna scossa dal vento. Non si compromise su alcuna delle vostre cose. Disse, cosa andaste a vedere allora? Un profeta? Disse, vi dico più che un profeta. Nostro Padre Dio, comprendiamo che non sono rimaste speranze per l'organizzazione di Chiesa. È finita, Signore. Era contro la Tua volontà al principio. Non c'è speranza per la nazione. È finita. Abbiamo già visto questa nazione proprio un perfetto esempio di Israele. Come quando Israele andò nella propria patria e scacciò via gli occupanti. Come noi siamo arrivati e abbiamo scacciato gli indiani americani. E come loro avevano grandi uomini in quei giorni. Davide, Salomone, Giosuè. E così noi siamo arrivati, abbiamo scacciato i nativi e abbiamo disposto la nostra terra, la nostra economia sulla libertà di religione, quando eravamo stati legati da dogmi e altro. Noi abbiamo avuto grandi uomini, un Washington, un Lincoln, ma alla fine, mentre sono passati gli anni, alla fine hanno eletto un Acab che aveva una Jezebel dalla faccia dipinta che ha disposto le mode del mondo. Così noi abbiamo fatto proprio la stessa cosa. Ed ora vediamo avvenire la stessa cosa. In quel giorno avevo un Elia che si alzava e lo condannava. Oh, come lo odiavano! Ma lui resistette. La sua voce si alzerà ancora al giorno del giudizio. E Padre, mandaci un Elia, mandaci la voce della Bibbia, la voce di Dio, e rivendicala, e dimostra che tu sei Dio e tu compi lo stesso ieri, oggi e in eterno, affinché le persone sappiano, senza alcuna esitazione vedono che è la verità, e possano le persone, come la piccola donna al pozzo, era stata mescolata in ogni tipo di roba, ma quando quella luce lampeggiò sul suo piccolo sentiero, su cui stava camminando, lei vide qualcosa, lei non era più la stessa, lei arrivò ad una fonte che non aveva mai visitato prima. Concedi, Signore, oggi che molti oggi vedano che c'è una fonte aperta e la parola di Dio è ancora in effetto per ognuno che crederà e la riceverà. Molte mani si sono alzate, Signore Gesù, sono disperatamente nel bisogno, credo che lo intendevano. Non riesco a pensare che persone che cercano e sono entrate in questo movimento pentecostale perché sono usciti da queste mode altro e hanno visto che non c'è niente in esse. E sono venute proprio qui per trovarsi nello stesso tipo di conglomerazione di Hollywood, lo stesso tipo di programma educativo. Gente importante, come lo chiamiamo sulla terra, Signore, oh, come Dio, aiutali, vuoi, Padre? E io credo che non potrebbero alzare la mano se non ci fosse qualcosa là per far loro alzare le mani. C'è uno spirito attorno a loro. E questi uomini e donne, il 90% di essi, probabilmente, Signore, che realizza che c'è qualcosa che non va. E loro non lo vogliono in quel modo. Ed ora, secondo la scienza, non potrebbero alzare quella mano. La gravitazione terrebbe giù quella mano. Ma possono sconfiggere la scienza perché sono esseri umani e hanno uno spirito che può comandare quella mano affinché si alzi ed essa si alzerà. E Dio, tu hai così dotato gli uomini con sul libero arbitrio morale per fare le sue decisioni. Ed ora c'è uno spirito che sta al loro fianco che dice loro che lo stesso spirito attorno a cui hanno adorato è stato errato e vogliono una decisione. E lo spirito che è attorno a loro, lo Spirito Santo fa loro alzare le mani e dire: dammi Dio. Signore, tu conosci i loro cuori. Io prego che lo Spirito Santo entri pulsando come una diga che si è spezzata da qualche parte. E le aspettazioni pulsanti dello Spirito Santo immagazzinate renderanno viventi le loro anime con vero fuoco di amore di Dio che arde là per l'umanità morente. Non per l'organizzazione, ma per l'umanità morente. Non per la politica, perché vedono il mondo organizzativo cadere a pezzi. Vedono il mondo politico cadere a pezzi. E il loro ONU, un grandissimo pallone di gomma che viene spinto in giro da ogni vento di dottrina politica, spostato in una direzione, un'altra direzione. E, oh Dio, vedono questo concilio di chiese, come lo chiamano, vedono che li sta proprio mettendo in una trappola, Signore, come un ragno intreccia una ragnatela. Dio, possa la Pentecoste svegliarsi rapidamente, Signore, mentre il tempo in cui possono svegliarsi. Sveglia questa piccola città qui, Signore. Sveglia queste donne che sono sedute qui. Sveglia questi uomini. Non lasciarlo passare, Signore. Come la Chiesa Cattolica si svegliò dopo San Patrizio, come la Chiesa Giudaica si svegliò dopo Elia, poi adornò la sua tomba. come la Chiesa Cattolica. Si svegliò dopo Giovanna d'Arco. Non lo riconoscono mentre avviene, ma dopo che è finito, allora comprendono. Come la Chiesa si svegliò dopo che Gesù fu crocifisso. Troppo tardi allora. L'avevano già fatto. Oh Dio, sveglia la Pentecoste. Li amo, Signore. Sono le persone. Loro aiutano a cibare i miei figli. Signore Dio, fai loro sapere che il messaggio di Dio non deve uscire dalla loro organizzazione o ranghi. Tu susciti ciò che vuoi. Tu sei Dio. Scuoti le loro anime stamattina, Padre, e riportali alla realizzazione che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. E ora siamo seduti nella sua presenza nei luoghi celesti, sollevati dalla parola. Sono tuoi, Signore, fai con loro ciò che vedi opportuno. Li presento a te come trofei del messaggio nel nome di Gesù Cristo. Amen. Io lo amo. Voi lo amate? Se la nostra sorella vorrebbe darci un accordo, io l'amo, io l'amo. Siete arrabbiati con me? Se lo siete, venite qui e stringetemi la mano e preghiamo. Vedete, vi ho detto la verità, l'estrema verità del Vangelo. Un giorno potreste realizzarlo. Non lasciate che sia troppo tardi. Possiamo alzarci solo un momento? Io l'amo. Lo amate? Alzate le mani. Io l'amo perché per primo mi amo e acquisto la mia salvezza. Metodista, allunga la mano verso il Battista. Unitario, allunga la mano verso il Trinitario. E Chiesa di Dio, allunga la mano verso le assemblee. Ognuno di noi, mentre cantiamo questo, dica con sincerità: ti amo, fratello, sorella, pregherò per te. Sei mio fratello, sorella. Facciamolo di nuovo ora. Io perché per primo mi amo e acquisto la mia salvezza sulla... Ora, assemblea di Dio, venite a vedere questo dopo e poi ravvedetevi, pregate per la vostra organizzazione o uscite da un simile punto morto. L'assemblea di Dio ha degli uomini davvero devoti là dentro, li conosco. Gli unitari hanno degli uomini davvero devoti fra loro. È così. La Chiesa di Dio ha degli uomini davvero devoti. La Battista, la Metodista hanno uomini devoti, ma sono i sistemi che li tengono così, marionette del sistema. Io alziamo le mani ora a colui che amiamo. Tutto il vostro cuore, ora, io l'amo. Bene, fratello Demos.